Sky Sport Live speciale Napoli-Frosinone, 32esima giornata di campionato. Gli azzurri devono confermarsi vittoriosi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, cuffie in testa le abbiamo, i microfoni sono rigorosamente accesi. Benvenuti, questa è Marte Sport Live speciale Napoli-Frosinone. Lo dicevamo nel lancio della trasmissione, 32esima giornata di campionato, la prima delle rimanenti 7 gare che il Napoli è chiamato a vincere quasi tutte. Con me in studio ho l'onore di avere Peppe Iannicelli. Ciao Peppe.
Buona domenica a te Emanuela, buona domenica a tutti i nostri radiotelespettatori e un saluto speciale a quelli che sono ancora sulla tangenziale in direzione fuori grotta, perché è partitissima, sold out o quasi, il Diego Armando Maradona e tantissimi migliaia di tifosi del Napoli da tutta la provincia, anche dal resto della regione, che hanno risposto presente all'appello in una giornata che magari avrebbe potuto suggerire la scampagnata o altro. Questo dice quanto ancora il pubblico creda nella rimonta europea e quanto sia importante questa partita, anche alla luce, attenzione, della frenata del Bologna, perché oggettivamente la formazione di Thiago Motta, per un verso o per l'altro, pur inanellando delle buone prestazioni dal punto di vista numerico, perde qualche colpo e questo, diciamo, potrebbe dare al finale di stagione un significato diverso. Ma è chiaro che il Napoli deve fare doppietta contro il Frosinone e contro l'Empoli. Poi c'è lo scontro diretto con la Roma, una partita alla volta, ma la prospettiva non può essere che di fare 3 vittorie su 3 nei prossimi incontri se si vuole alimentare la prospettiva delle coppe, che sia la Champions meglio o che sia l'Europa League.
E allora, lo vedete, è un prepartita infuocato, saremo in vostra compagnia fino alle 15:30, quindi seguiremo tutta la gara del Napoli contro il Frosinone, la commenteremo insieme. Aspettiamo ovviamente anche i vostri interventi al numero WhatsApp 339-666-9990, al microfono per voi, insieme a Peppe Iannicelli, Emanuela Castelli, in regia Mary G, Mary Jane, Mary J, insomma una è Trina, ma è sempre lei, ma al telefono abbiamo l'onore di avere uno dei nostri opinionisti di punta, è quello di punta, il direttore Enrico Fedele.
Ciao direttore, buona domenica.
Ciao, buongiorno a tutti.
Prima di parlare con Enrico Fedele, diamo una notizia: la gara comincerà regolarmente alle 12:30, stamani intorno alle 9:50 c'è stato uno sciame sismico importante, bradisismico più correttamente, soprattutto nella zona dei Campi Fregolei, pricentro Pozzuoli, ben oltre il terzo grado di magnitudo. C'è stata molta apprensione, qualcuno è uscito anche per strada a Pozzuoli, ad Agnano, via Pisciarelli, le zone insomma maggiormente colpite, ma per fortuna non si registrano danni né a cose né a persone e soprattutto è tutto regolare al Diego Armando Maradona, i tifosi stanno affluendo regolarmente, la gara avrà inizio regolarmente alle 12:30. E adesso allora, naturalmente affrontiamone i temi con Enrico Fedele.
Allora direttore, do subito le formazioni ufficiali, quella del Napoli confermatissimo ovviamente il 4-3-3 da Calzona con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Østigard ovviamente in luogo dell'infortunato Juan Jesus e poi Mario Rui preferito ad Olivera, poi a centrocampo la linea confermatissima dei campioni d'Italia Anghissalo, Bot, Gazielischi, poi in attacco torna Politano con Osimhen al centro dell'attacco e Kvaratskhelia sulla sinistra, il Frosinone 3-4-2-1, Turati in porta, Lirola, Okoli, Romagnoli in difesa, Zortea, Mazzitelli, Berrencea e Valeri a comporre il centrocampo sulle Brescianini e poi Khedira come punta centrale. Allora direttore, che partita si aspetta questo pomeriggio in questo lunch match per il Napoli?
No, guarda, io innanzitutto vorrei così confrontarmi con Peppe per eccessivo ottimismo. Togliamo la Champions da mezzo, diciamo che io parto da un altro punto di vista. Il Napoli deve vincerà, su questo non c'è dubbio, poi può venire alla fine un altro sciame, deve venire pure mentre giocano nei calciatori, perché non c'è partita o non ci dovrebbe essere.
Esatto.
Però il concetto è un altro. Io voglio sapere, solo andando in Europa e non la Champions, perché è impossibile, ho visto il calendario dell'Atalanta, anche se pareggia tutte le partite con il Bologna o le perde una al conto diretto, ci va lo stesso, quindi la festa. Parliamo invece di un altro discorso. Il Napoli deve andare in Europa, sia essa Conference, sia essa Europa, per un motivo semplice: per evitare che un campionato che sia stato fallimentare da un punto di vista tecnico diventi non molto deludente, ma quantomeno accettabile sulla sufficienza, sul 6, diciamo così. Però con uno sguardo al futuro, perché se è stata messa una prima pietra con il giovane Motta e poi vedo queste, come ti devo dire, queste diversificazioni, o Conte o Italiano, e mi sembrano, come dire, o il diavolo o l'acqua santa. Allora, se bisogna mettere un allenatore di carisma e di autorevolezza, e Conte se fa pregare, non vuole venire, io sono molto scettico, c'è un solo obiettivo da pigliare e nessun altro più: Allegri. Punto. Perché Allegri è, potrebbe essere un affare economico, perché è un altro anno della Juve che non lo conferma, e quindi potrebbe concorrere pesantemente, ed è uno che nonostante tutto può piacere o non può piacere, ha vinto 6 campionati, 6 scudetti con 2 carriere diverse, quindi è inutile che la meniamo più. Cioè, se vogliono uno autorevole, se poi vogliamo fare un discorso di giovani, di rifondazione, perché se ne vanno dei giocatori, altri ne restano e rimane sempre il Marchese del Grillo al comando perché gli piace, allora non lo so l'anno prossimo che cosa succede.
Direttore, io devo dirti una cosa sinceramente, la questione allenatore per me è secondaria, devo essere sincero, a me francamente non interessa che il Napoli l'anno prossimo vinca lo scudetto, voglio però voglio spiegare questa mia frase, cioè il Napoli lo scudetto l'ha già vinto, cioè per me, voglio dire, la priorità in questo momento è organizzare per i prossimi anni un club che possa essere competitivo a livello internazionale con una organizzazione manageriale.
Ma per organizzare un club devi organizzare il management,
ed è quello secondo me l'aspetto prioritario.
Non lo farà mai, mi auguro che sia come San Paolo sulla via di Damasco,
direttore,
che si pensi, tu che sei un cultore della storia, che venga colpito da un fulmine, per carità, sempre a fin di bene, e che quindi riveda le cose e si faccia un momento da parte da un punto di vista tecnico, mentre devi intervenire da un punto di vista economico,
perché anche perché De Laurentiis sei in un'età della vita che proietta le persone anche al futuro, nel senso di immaginare di cedere il testimone del comando.
Allora la priorità
è che nei prossimi anni il Napoli diventi un club internazionale.
Sono d'accordo con te, però per fare questo bisogna creare che cosa? Un impianto. Certo. È inutile che mettiamo i mobili se la casa è instabile, se non viene gestita bene. Parliamoci in termini chiari, i programmi elettorali non servono più, le promesse cosa, quando le cose non vanno bene, di sviare il discorso, il centro, il campo, Bagnoli, Maradona, Fraul, sta il traffico a Castellammare di Stabia e poi Vighe Guenze, dai su, diamoci un'idea, abbiamo sbagliato tutti, ok? Abbiamo vinto uno scudetto, onore al merito, non lo abbiamo onorato sotto tutti i punti di vista, perché ecco, fare un esame di coscienza, capire che c'è bisogno di una struttura, il Napoli è tra le prime 20 squadre che stanno in Europa e ha bisogno necessario di un manager, di gente di campo, che poi deve essere l'imprenditore a dare le linee economiche, qua non si discute, però non può mettere becco a fare gli allenamenti, a fare dichiarazioni,
anche ieri direttore, De Laurentiis a Castelvolturno pare abbia avuto un confronto con Calzona, insomma, se abbia sentito la rifinitura. Direttore, però rimaniamo nella stretta attualità, c'è la partita contro il Frosinone, una partita da vincere, ha detto lei.
Ma che partita ci sta? Il Frosinone è una squadra che fa giocare. Ma
ricordiamoci però che abbiamo preso 4 gol dal Frosinone.
Capita una volta tanto. Vedrai, poi chiamatemi dopo la partita.
Assolutamente.
Se il Napoli fa il Napoli, il dopo 20 minuti siamo 3-0.
Allora, il Frosinone è una squadra che gioca a pallone. Sì. Non gioca addosso, cioè non è il Torino, non è
L'Atalanta,
bravo. Non gioca addosso. Se avete letto le dichiarazioni di Klopp, ha detto: non ci hanno fatto giocare, ci hanno tolto il respiro. Sì. Il Monza, il Frosinone hanno il Sassuolo prima di Ballardini, hanno dei giovani allenatori che pensano più a dimostrare la loro competenza anziché pensare al sodo che se devono salvare. E allora il Frosinone giocherà, farà pure qualche azione positiva, giocherà anche bene, però è una squadra fragile anche da un punto di vista fisico.
Direttore Fedele, ci ha raggiunto, meglio, siamo in collegamento dallo stadio Diego Armando Maradona con Gianluca Gifuni. Ciao Gianluca.
Mamma mia.
Ciao Gianluca.
Dice che vincimo a scudetto, è capace pure di dirlo.
Aspettate una confusione.
Di pranzo per Napoli Frosinone in una bella giornata di sole con tante file ancora di tifosi che stanno per accedere allo stadio e quindi molti spazi vuoti all'interno.
Gianluca, ti volevo porre un quesito.
Sono stati aperti regolarmente, quindi alle 22:30 regolarmente aperti, non come qualcuno ha scritto in ritardo per questioni legate alle scosse di terremoto, lo sciame sismico di questa mattina con epicentro nella zona di Pozzuoli. Quindi regolarmente alle 22:30 si sono aperti i cancelli, però è chiaro che l'afflusso allo stadio è molto lento e fuori tutti i settori ci sono file lunghissime ancora a 20 minuti o poco più dall'inizio del match. Io mi avvicino a Mirko Calemme, corrispondente del quotidiano ASP. Caro Mirko, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Squadre in campo per il riscaldamento, il Frosinone alla nostra destra, alla sinistra c'è il Napoli, gioca Østigard e non c'è Juan Jesus, ancora una volta Traoré bocciato come mezzala.
Sì, è da aspettarcela sinceramente. E io non so onestamente quante certezze abbia in questo momento il Napoli, però una certezza noi ce l'abbiamo, che più alti si rischi, se è connesso, se è sereno, fa la differenza, è più forte che ha in quel ruolo. E onestamente dal secondo tempo di Monza mi viene da pensare che possa essere così, che si sia acceso qualcosa in lui, questa deve essere la speranza.
Ecco, la speranza di Zielinski.
Ma perché c'era bisogno di vedere se gioca bene o male.
Per sperare di arrivare nell'Europa che conta, anche se c'è una percentuale molto bassa. Che percentuale dai da rischio alla Champions in questo momento?
Sinceramente non sono d'accordo con chi dà già il discorso chiuso. Infatti io non ero d'accordo nemmeno con le dichiarazioni di Calzona dopo la gara con l'Atalanta. Napoli ha 7 punti dalla Champions, ormai quasi ufficialmente la quinta posta sarà quella. Il calendario della Roma vede degli incontri complicatissimi, non c'è scritto da nessuna parte che la Roma le vinca tutte e le vincerà tutte in merito alla Roma, ma il Napoli ha lo scontro diretto, quindi potenzialmente 4 punti da recuperare in 6 giornate, non sono un'enormità, quindi bisogna crederci, perché è il sale del calcio, dello sport. Come si fa a dichiarare già chiuso un discorso con quel calendario con la Roma, col calendario con il Napoli che ha lo scontro diretto? Io dico che il Napoli deve ancora giocarsela perché è più forte come squadra e come rossa.
Grazie a Mirko Calemme. Il Napoli è rientrato negli spogliatoi dopo il riscaldamento, sta rientrando anche il Frosinone e devo dire che ancora molti tifosi non sono entrati allo stadio, sono ancora tutte e all'interno sono spazi vuoti e distinti tantissimi, ma anche nelle buste qui in tribuna. Un uccellino mi dice, cara Emanuela Castelli e caro Peppe Giannicelli in studio, un uccellino mi dice che sa quante percentuali il Napoli ha di andare in Champions League. Salve uccellino.
Salve.
La prima uccello.
Ciao. Saluto ai ragazzi in studio. Ma diciamo che più che percentuali ha una grossa occasione perché hanno frenato le sue dirette concorrenti. Quindi oggi affrontando una squadra dal staff tecnico inferiore con uno stadio pieno più o meno, insomma con il vantaggio di avere questa certezza dovrebbe farcela.
È mai successo che un ex mamma mia Bellini sei come un cocktail per le nostre orecchie, è mai successo che un secondo abbia battuto un ex primo allenatore? Parliamo di Calzone e di Francesco.
Beh, potrebbe essere un buon titolo per domani mattina o no? Io credo che Napoli abbia tutte le capacità, aveva anche cominciato con una buona striscia fino a un certo punto, poi si è imbambolato, che è stato il problema di tutta la stagione, vediamo se oggi verso la rossa.
Grazie uccellino, grazie, buona partita. Un altro uccellino che arriva da Casoria, Ciro Troite, buon pomeriggio Ciro. Senti, i 13 minuti con il Monza sono un bel ricordo, insomma, credi che sia il punto di partenza, sia il punto di partenza per questo finale di campionato?
Ah, 13 minuti diciamo diventano più emozionanti di quello che abbiamo visto per la casualità dei tre gol bellissimi uno dopo l'altro, però a me complessivamente il Napoli è piaciuto tutto a Monza. Nel primo tempo ovviamente a livello offensivo non ha fatto moltissimo, ma ha concesso una sola palla gol agli avversari. Poi ha trovato l'energia in più, ha trovato la connessione con Osimhen nel secondo tempo. Però tatticamente si è visto qualcosa di buono anche nel primo tempo.
C'è Lissi, non c'è Traoré, ormai è bocciata questa soluzione a mezz'ala.
Vabbè, De Lissi se sta bene mentalmente, non c'è per nessuno, non solo per Traoré. Quindi è automatico che una scelta del genere diventa prioritaria.
Allora, prima di salutare Bruno Maiorano del Mattino, Marco Giordano, Gianluca Monti, volete dare un messaggio allo studio? Ci sono Emanuela Castelli e Peppe Iannicelli, il diavolo e l'acqua santa, per intenderci. Vuoi dire qualcosa?
Possiamo dire una parola senza.
Vai Bruno Maiorano.
Sarà Champions.
Una parola alla Castelli e Iannicelli.
Sensualità.
Marco Giordano, mi prendo Champions che è meglio. E allora con Champions chiudiamo il collegamento del prepartita con le squadre che sono negli spogliatoi, tra poco rientreranno in campo per l'inizio del match. Io cedo nuovamente la linea allo studio a Emanuela Castelli e Peppe Iannicelli. Vi comunico ancora una volta che però molta gente non è entrata allo stadio, quindi presumibilmente non assisterà ai primi minuti della partita perché le file all'esterno sono ancora lunghe. A voi la linea.
Grazie Gianluca Gifuni per il tuo collegamento, veramente un collegamento stile Gifuni.
Sì, ha sovrastato anche Decibel Bellini, insomma.
Sì, tutti,
ovviamente Decibel non c'entra, fa benissimo il suo lavoro, ma forse rimodulare la sonorizzazione di questi interventi potrebbe essere utile, perché molti tifosi sottolineano come poi l'effetto risulti sgradevole, ma ripeto, non è certamente colpa di Decibel Bellini, ma di chi magari deve equalizzare i livelli e rendere enfatico, coinvolgente ma piacevole anche il prepartita.
Allora, noi vogliamo in pubblicità 339-666-9990, ci state scrivendo in tantissimi, vi leggiamo tra due minuti. A voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, mancano 8 minuti al fischio di inizio di Napoli-Frosinone, ma noi avevamo messo il direttore fedele in un angolo. Riprendo la citazione di Dirty Dancing.
Nessuno può mettere il direttore fedele,
esatto,
in un angolo. Insomma.
E quindi eccolo, ce l'abbiamo direttore, oggi siamo canterini e pazzi,
sì,
ecco
sì,
qua.
Sì. È la primavera che ci rende friccicalelli. Io sento aria di Champions, direttore, tu sai che io ho una particolare predilezione per questa competizione. Io ci credo e credo che il Napoli faccia bene a credere e a restare concentrato su questo obiettivo.
No, che il Napoli faccia bene a credere è nella regola, non so se mi sono spiegato. Che poi Gifuni e tu lo fate perché avete ci credete, però è anche un problema professionale. Che ci diciamo in queste 6 partite?
No, a me è un piacere
allora
professionale.
Dobbiamo suscitare l'interesse dei tifosi, certo. Questo da un punto di vista del sogno, poi da un punto di vista razionale a te non te lo posso dire perché ti voglio bene, e poi vedrebbe anche il mio amico Tommaso,
non è lo per
liberarti, a liberarti, però se poi venissero un po' con un'ambulanza sentire ancora queste cose io non potrei fare nulla.
Direttore, oggi veramente siamo frizzantini al punto giusto.
No, allora... no, è giusto, ma è giusto.
Direttore,
guarda,
però...
io ti dico la mia. Io sono tifoso, però ho anche un altro compito. Certo. E quindi mi auguro, sono certo che andiamo in Europa, però quando Caleb mi dice che il Bologna o la Roma hanno un brutto calendario, ma ti è scontato l'Atalanta. Ma guardatevi il calendario dell'Atalanta e datemi una risposta.
In effetti è molto
però
complicato.
Però non voglio soffocare gli entusiasmi del mio amico Peppe, perché adesso dopo la partita di oggi, che tranne cose funeste che non credo assolutamente, qua andremo che dall'1% andremo al 30%, perché diremo aspettiamo, ma poi mettiamo il Bologna, vabbè.
Certo. Direttore,
ripeto, però una cosa è chiara.
Allora apri gli occhi e sogna.
Sì, direttore.
Questa è la metafora del calcio.
Noi sappiamo una cosa certa: la batosta in Coppa Italia, terrificante, figlia di tutta una serie di errori, una serata sciagurata.
Sì, è vero.
Però sappiamo pure che se il Napoli fa il Napoli, cioè se il Napoli è quello dei primi 20 minuti di Monza, secondo tempo, siamo al 20esimo, saremo 3-0 per il Napoli. Non si discute proprio. E se no...
A proposito di Coppa Italia, il Frosinone piglia 6 gol dalla Juve nella Coppa Italia. E la Juve stenta a vincere col Frosinone in campionato. Sono due cose diverse.
Sì, è così.
Molto.
Così. Direttore, però l'ultima per lei proprio velocissimamente, il secondo tempo di Monza e soprattutto l'intervallo
20 minuti, esatto. 20 minuti, okay. Ma no, siamo chiari, perché anche voi sapete che a me mi piace essere chiari, non mi piace quale secondo tempo. Noi abbiamo fatto tre prodezze personali e abbiamo avuto anche, diciamo così, un'altra volta abbiamo subito un altro gol sul 3-1. Non so se mi sono spiegato, che è stato il 3-2. Quindi non c'è stato un grande secondo tempo, ci sono stati 13 minuti nei quali i giocatori di talento, perché mo dicevo Calzona, Di Francesco batte Di Francesco, il secondo batte il principale, se si è fatto male in vez di uno, il secondo batte il primo, ma quando mai un allenatore ha battuto un altro allenatore? Sono i giocatori che battono gli altri, sono i giocatori di talento che in quella partita danno il meglio.
Però vabbè, ci può essere una tattica studiata che riesca ad imbrigliare quella studiata dall'avversario, no direttore? O sono solo i calciatori?
L'allenatore ha il compito, quelli di allenarli bene e di metterli al punto giusto senza essere eccessivamente ostinato nelle sue idee. E deve capire che i giocatori di talento bisogna dare spazio, non ingabbiarli. Cioè, le pressioni di Zalischi è evidente, no? Quindi quando la cosa va così significa che i giocatori hanno avuto una molla, hanno avuto uno stimolo, hanno avuto una determinazione, ma ricordatevi, il calcio è dei calciatori.
Grazie direttore, ci sentiamo nell'immediato post partita, si faccia trovare reperibile. Detto questo, però, io devo leggere una notizia da Calcio Napoli 24, insomma c'è Spalletti in tribuna, è stato adeguatamente inquadrato ed è stato accolto da un boato al suo ingresso appunto allo stadio Diego Armando Maradona in tribuna ed si è dimostrato insomma commosso per l'affetto che gli è stato tributato ovviamente dal pubblico partenopeo. Detto questo, ha parlato Calzona a Sky Sport, leggo sempre da Calcio Napoli 24, come si prepara mentalmente una partita come quella di oggi, gli hanno chiesto, il tecnico del Napoli risponde che ai ragazzi ha detto di ripartire dal secondo tempo di Monza, serve continuità di prestazione perché così raggiungiamo i risultati, come ho visto poi la squadra in settimana con le assenze, abbiamo delle assenze ma non devono essere un alibi, la rosa è forte e sappiamo che lavorando con continuità si vede una squadra che reagisce molto bene, dovevamo lavorare sulle due fasi, specialmente su quella difensiva, la squadra si è messa a disposizione, mi ha fatto piacere. Obiettivo Champions League, visto che l'argomento caldo, anche l'argomento di discussione tra Iannicelli e il direttore Enrico Fedele, ci pensiamo ancora, risponde Calzona, la matematica non ci condanna e i tifosi ci credono, perché non farlo anche noi, vedremo dove arriveremo. Quindi la continuità, no? Mi sembra che la parola chiave sia continuità e reazione.
Continuità, il Napoli non riesce a inanellare una serie, cioè devo dire, la gara con l'Atalanta mi fece cascare le braccia, cioè una gara pessima sotto tutti i profili, e anche il primo tempo contro il Monza, io dissento dal mio amico Ciro Troise, che però ha visto la partita dal vivo rispetto a me, quindi forse ha visto cose che io dalla televisione non sono riuscito a vedere. Il primo tempo di Monza è stato pessimo dal punto di vista,
orribile.
Dal mio punto di vista, detto ciò, se il Napoli è il Napoli, stasera, oggi non c'è storia. Non c'è storia in nessun modo. Il punto è vero, è capire perché questa squadra ricorda un po' un cavo elettrico rotto, sapete, no? Vi è capitato qualche volta di dover sistemare un cavo elettrico, si era spezzato un filo e quindi dovevi scuoterlo un po' per far arrivare la corrente e accendere la lampadina. Il Napoli dà questa impressione e io sinceramente non capisco perché questo accada. Spero che Calzona ci abbia lavorato, diciamo che il Napoli ha vissuto anche sostanzialmente la settimana tipo, no? Finalmente ormai il Napoli in queste ultime partite avrà la settimana tipo, potrà lavorare bene. Io credo che uno degli obiettivi di oggi sia anche il clean sheet, finalmente, cioè finalmente chiudere una partita senza incassare reti, perché anche da questo punto di vista c'è da interrogarsi, lo diceva anche Calzona nel resoconto che ci riferiva Emanuela. Questa squadra prende troppe reti, e quando prendi tante reti non vai da nessuna parte.
È esattamente così, tantissimi temi, ma c'è la partita che in questo momento inizia, insomma, c'è il minuto di silenzio per i calciatori in campo.
Sì, per le vittime della tragedia sul lavoro di Suviana.
Sì. Esatto, sì, era una decisione della Lega anche nella giornata di ieri, insomma, si è vista, diciamo, la stessa scelta. Detto questo, noi volevamo in pubblicità, poi torniamo con tantissimi ospiti, ma soprattutto con Gianluca Gifuni dallo stadio Diego Armando Maradona. Tutto pronto, sta per iniziare Napoli Frosinone a tra qualche istante.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, le 12:32, la partita sta per iniziare, davvero sono i calciatori tutti al loro posto, 339-666-9990, ci arrivano diversi messaggi al nostro numero WhatsApp, memory del 4-0 dal Frosinone in Coppa Italia, oggi restituiamo la cortesia con gli interessi, il Napoli è chiamato a vincere tutte o quasi le rimanenti partite e con lo spirito ritrovato può farcela ad entrare in una Coppa Europea, evitando una catastrofica figuraccia. Così Bruno, l'Atalanta ha un calendario liscio, caro Calerme, altro che Napoli, così Emiliano. Buongiorno e buona domenica a tutti voi da Gianni, c'è chi ci manda invece foto di aperitivi, no, di spritz, eccetera, e poi ancora sempre dal 339-666-9990, buongiorno da Salvatore, ho letto che secondo l'intelligenza artificiale il Napoli dovrebbe dipingere lo scudetto del 2027, quindi per i prossimi 3 anni siamo a posto, sappiamo che non lo vinciamo.
Ma se nel frattempo il Napoli crea un club a livello manageriale di tipo europeo, io ci metto la firma fin d'ora. Ricordiamo anche la formazione del Napoli, però forse è utile per chi si è collegato solo adesso, potete seguirci anche sull'183 del digitale terrestre, ovviamente, o 183 o altre sintonizzazioni, perché poi i vari televisori, le varie piattaforme hanno numeri diversi, diciamo il 183 è quello canonico. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigar, Mario Rui costituiscono la quaterna difensiva, il centrocampo è quello dei campioni d'Italia, Anghissalo, Bottega e Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia sono il tridente offensivo. Direi che le scelte erano pressoché obbligate, mi sembra la migliore formazione possibile che potesse schierare mister Calzona, e la qualità è altissima al cospetto di un Frosinone che certo è una squadra da rispettare, ma i cui contenuti tecnici, individuali e di squadra sono nettamente inferiori a quelli del Napoli.
Ricordiamo però che nessuna partita è semplice, sarà semplice fin qui, perché il Frosinone ad esempio occupa il terzultimo posto in classifica, 18ª posizione, fermo a 26 punti, quindi insomma c'è il rischio palesissimo di retrocessione, quindi metteranno in campo tutto, no? Lo diceva anche il loro allenatore, ci vuole coraggio, ci vuole grinta, insomma, sicuramente saranno partite con i coltelli tra i denti, in senso ovviamente metaforico e sportivo, ma il Napoli ha degli obiettivi importanti. Uno, l'ultimo rimasto in questa stagione balorda, come l'hanno definita i tifosi partenopei, gli ultras in contestazione.
Intanto pericoloso Sibene, costringe già subito ad un'uscita pericolosa il portiere degli ospiti, Turati resta a terra. Da scontro assolutamente di gioco, anche Osimhen accusa un dolore alla mano, però già un'azione interessantissima del Napoli con Osimhen proiettato verso la porta avversaria.
Eh beh sì, primo minuto di gioco, secondo minuto di gioco, insomma è già il Napoli si affaccia nell'area di rigore del Frosinone, ma è questo lo spartito tattico, Peppe, che dovremmo vedere, no, nella giornata di oggi, perché il Napoli, come dicevamo, è costretto, assolutamente costretto a vincere per approfittare anche del mezzo passo falso del Bologna, per approfittare comunque e restare in scia di un'Europa che diventa un obiettivo raggiungibile.
Assolutamente sì, vorrei anche notare, ovviamente noi saremo racconteremo la gara nel rigoroso rispetto delle prerogative che sono assegnate rispetto ai diritti, quindi non è una telecronaca puntuale ma piuttosto un ragionamento e la sottolineatura di alcune fasi di gioco. Sono ormai trascorsi circa 3 minuti, non si gioca da circa 40 secondi per questo contatto Osimhen Turati, però il Napoli è sempre stato nella metà campo del Frosinone, cioè Frosinone non ha ancora superato la propria metà campo palla al piede, e questo mi sembra un dato come dire importante rispetto al modo con il quale il Napoli ha approcciato la gara.
Rincuorante soprattutto, Peppe, hai sottolineato un aspetto fondamentale, perché il Napoli ha avuto un approccio molle, estremamente molle contro il Monza, bravo. L'ha avuto in tantissimi primi tempi di questa stagione incomprensibile. Intanto Spalletti nuovamente inquadrato dalle telecamere del broadcaster DAZN e sarà uno dei protagonisti.
Sì. Siccome ci piace sfruculiare anche alla mazzarella, come si dice nella scuola di giornalismo di Oxford, Luciano Spalletti ha scelto di seguire la partita nella zona riservata alle famiglie, agli amici, agli ospiti degli atleti, ecco. E non in tribuna autorità, cioè accanto al patron. Significa qualcosa, forse vede meglio da lì, non significa nulla, noi raccontiamo quello che
accade. Ma la domanda
accade.
È, sta più tranquillo? Detto proprio in
forse
francese.
Si vede anche meglio da quella prospettiva, chissà, insomma,
ai posteri l'ardua sentenza. Intanto adesso
sì, beh, però questa cosa di Spalletti, anche questa mitizzazione, è uno degli elementi che non hanno fatto bene a questa stagione.
Mamma mia.
Lo dico con grande
Peppe, sincerità. Ti ricordi i primissimi mesi di questa stagione sono stati accompagnati dalle dichiarazioni continue di Spalletti. Io devo dire che però lo adoro, ho una predisposizione.
Sì, lo adori, ma caso. Devo dirti, a me non è piaciuto neanche la cittadinanza onoraria solo a Spalletti. Che diamine significa dare solo a lui la cittadinanza onoraria rispetto ad una impresa che è stata collettiva e i cui meriti sono da dividere dal presidente fino a Tommaso Starace o da Tommaso Starace fino al presidente? Per me la cittadinanza onoraria doveva essere data a tutto il gruppo. Sinceramente, voler personalizzare questo successo è stato un altro degli errori ambientali che hanno contribuito al disastro di questa stagione.
Sai che però posso da questo punto di vista posso dirti che Spalletti fin dal suo arrivo a Napoli ha premuto molto il piede sull'acceleratore in merito proprio al rapporto con la città, dichiarazioni continue, quindi forse gli è stato riconosciuto anche
questo senza dubbio,
legame così stretto con tifosi, città, questo onorare la città di Napoli in ogni sua dichiarazione. Insomma, De Laurentiis si è reso spesso protagonista di qualche uscita. Sono d'accordo con te sulla
però Manuela, permettimi, se la dai a Spalletti la cittadinanza onoraria, non puoi non darla per dire anche a De Laurentiis, non puoi non darla ad Osimhen e Kvaratskhelia. Detto ciò, a me non piace che le cittadinanze onorarie vengano date quasi come una licenza di sale e tabacchi. Io credo che la cittadinanza onoraria vada conferita per cose di tipo diverso, però per esempio il Presidente della Repubblica, quando una squadra italiana ottiene un grande risultato, riceve la squadra al Quirinale, a volte ce la nomina a cavaliere o a commendatori, ma che riguarda tutto il gruppo, non un singolo giocatore. Quando l'Italia vinse i mondiali sia nel 2006 che nel 1982, non è che hanno dato il cavalierato o la commenda, adesso non ricordo bene, solo a Bearzotto o a Lippi, ma l'hanno data a tutto il gruppo, come giusto che sia. Ripeto, mitizzare le persone non è mai un'operazione. Attenzione però, adesso c'è un calcio d'angolo del Frosinone che si affaccia per la prima volta dalle parti di Beret, la difesa del Napoli è schierata e vediamo cosa succede.
Vediamo che cosa succede. Nel frattempo riporto anche le dichiarazioni che sono state rilasciate nell'immediato prepartita da Kajust, il quale dice: dobbiamo giocare con la stessa intensità di Monza, credo che il Kajust secondo tempo abbia mostrato questa ambizione, il problema è di mentalità o di altro, è difficile da dire, abbiamo avuto problemi durante la stagione ma lavoriamo tutti i giorni per migliorare ed è ciò che vogliamo fare, stiamo facendo progressi e dobbiamo continuare così. L'Europa, penso a tutte e tre le competizioni, anche la Conference League, però pensiamo alla Champions perché è la più importante, finché c'è l'ambizione ci penseremo fino alla fine. Ambizione alta ma anche uno schieramento, un assetto tattico non solo l'unico possibile come dicevi tu Peppe, ma anche un atteggiamento particolarmente aggressivo ed arrembante, aggressivo atleticamente ovviamente, da parte degli azzurri, che vanno anche a recuperare palla nella loro tre quarti con particolare intensità e convinzione per poi ripartire subito verso la porta avversaria, come sta succedendo proprio in questi minuti quando si sta disputando l'ottavo minuto di gioco del primo tempo tra Napoli e Frosinone. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, Peppe.
Sì, 0-0 con un Napoli però decisamente in palla, la gamba mi sembra buona come la testa, e il Napoli punta soprattutto, voglio dire, a cercare la profondità sia con le ripartenze sia con la difesa del Frosinone schierata, l'azione più pericolosa nata proprio in questa maniera. Intanto segnaliamo che Osimhen ha ripreso regolarmente il suo posto, sta giocando regolarmente dopo il contatto con Turati appunto in occasione dell'azione nei primissimi secondi di gioco. È chiaro che fa anche molto caldo, ovviamente lo sappiamo bene chi vive a Napoli, chi è al Diego Armando Maradona, e questo influisce ovviamente sulla performance dei giocatori, però mi sembra che il Napoli abbia saldo il dominio del centrocampo e cerchi via via di trovare la soluzione migliore. Ovviamente più veloce e preciso è il giro palla, più naturalmente si moltiplicano le occasioni di poter far male alla formazione rivale.
Come atteggiamento iniziale, Peppe, ti sembra che il Napoli stia un po' viaggiando sull'onda dell'entusiasmo, della consapevolezza riacquisita nel secondo tempo con il Monza? Mi sembra un Napoli di maggiore...
Attenzione all'iniziativa di Kvaratskhelia, il tiro e la palla che finisce però abbondantemente al lato. Bello, dicevamo prima, il corto lungo con Osimhen protagonista, lo scarico verso Kvaratskhelia e il tiro a giro, la palla però non prende lo spin desiderato e finisce abbondantemente al lato, ma azione pericolosissima del Napoli, almeno in potenza, perché Kvaratskhelia si era ben liberato al tiro. Peraltro dicevi anche tu nella premessa, parlando del Torino e dell'Atalanta, squadre che giocano addosso alle squadre avversarie, beh, non è il caso del Frosinone. Kvaratskhelia aveva 3 metri di vantaggio e di libertà rispetto al diretto marcatore, e se tu lasci questo spazio a Kvara, prima o poi ti fai male. Insomma,
ecco,
tema tattico estremamente interessante, il lungo corto per Osimhen che dialoga con Zelinski o Anghissà e poi scarica alla corrente Kvaratskhelia. Un Osimhen spalle alla porta in questo frangente che vi abbiamo appena descritto.
Sì, che prova ad aiutare la squadra a legare il gioco, non è la sua caratteristica.
Un fallo di mano di Anghissà,
infatti viene fermato. Viene fermato il gioco, si ripartirà tra qualche istante. Devo dire che, come dicevi tu, un Napoli seguitissimo dai tifosi, 52.000 circa. Vabbè. I tifosi al Maradona sono occupate quasi tutti.
È sostanzialmente un sold out.
Sì, un sold out. Una media di oltre 46.000 spettatori stagionali nello stadio appunto di Fuorigrotta, nell'impianto di Fuorigrotta. La contestazione c'è stata ed è stata anche molto convinta da parte dei tifosi con l'Atalanta, con il Monza. Anche nel post Monza, nonostante la vittoria, i tifosi, gli ultras, curva A, curva B, uniti, hanno chiesto comunque personalità, hanno in un certo qual modo sottolineato tutti gli errori effettuati dalla proprietà in questa stagione, effettuati anche dai calciatori, hanno bacchettato anche parte della stampa, Peppe, perché non manca mai questa cosa, però è anche giusto che esprimano assolutamente il loro parere. Tra l'altro devo dire che è stata una contestazione che ho trovato in ogni caso civile e anche comprensibile dal punto di vista sportivo, no? Perché comunque la squadra ha deluso quest'anno.
Io aggiungo addirittura poetica i tuoi aggettivi, perché il rumoroso silenzio credo sia un ossimoro straordinario e dice anche della civiltà del pubblico di Napoli. Io ogni tanto ho un modo di polemizzare con il mondo ultras, dico ultras sapendo che metto dentro tutto, poi ci sono delle articolazioni come sciiti, sunniti, insomma siamo a quei livelli lì, però ecco, spesso polemizzo con loro su alcuni aspetti e su alcune vicende, ma in questo caso devo dire che hanno avuto un comportamento assolutamente esemplare. Per quanto riguarda la stampa non si può essere generici, ci sono nomi e cognomi, opinioni che ciascuno ha espresso. Io, se devo dire, l'ambiente ha peccato di idolatria, si è finito per idolatrare Spalletti e questo ha fatto perdere un po' il lume della ragione. Si è cercato cioè di andare a creare degli emuli di Spalletti. Garcia dalla panchina, attenzione a questa
occasione,
di Napoli.
Però insomma il Napoli non riesce,
la palla finisce sul fondo,
esatto.
E anche poi per quanto riguarda la sostituzione di Kim, no? Cioè alla fine la sostituzione di Kim è diventata un problema ben superiore secondo me ai meriti dell'atleta, che certamente è stato l'uomo giusto al momento giusto, ma non mi sembra poi questo difensore così predominante, e lo sta dimostrando il rendimento nel campionato tedesco. Ma attenzione, calcio d'angolo al 12:33 per il Napoli, attenzione alla ghiotta situazione, chiama lo schema, due braccia alzate, palla corta, poi appoggio al centro, la palla però non filtra, resta ancora in possesso del Napoli. Mario Rui a seconda l'ingresso di Zelinski nell'azione adesso si sviluppa sulla corsia opposta, buona la percussione, e adesso dovrebbe esserci il tentativo di cross, vediamo se la palla viene spedita al centro, no, il Napoli fraseggia ancora, ma il tiro viene abbondantemente respinto. Comunque il Napoli è in possesso ed in controllo, e mi sembra anche che sia Zielinski che Lobotka siano nei loro standard più interessanti ed apprezzabili.
Allora 160 secondi di
attenzione ad Osimhen, dribbling e la parata di Turati, prima grande occasione per il Napoli. Osimhen all'altezza del disco del rigore, praticamente si ritrova la palla tra i piedi, dribbla agevolmente il difensore e praticamente solo davanti al portiere la spara addosso a Turati, che ha il merito però di restare in piedi all'ultimo fino all'ultimo secondo. Attenzione però, l'azione è ancora viva, il Napoli ancora pericoloso, tentativo di colpo di testa di Osimhen contratto da un difensore rivale. Napoli pericolosissimo al tredicesimo, quasi quattordicesimo della prima frazione di gioco.
Infatti altro calcio d'angolo, ma noi dobbiamo volare in pubblicità a 180 secondi e siamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora le 12:49, ma noi ci colleghiamo immediatamente 1-0, allo 1-0 stadio per il Napoli, di Armando Maradona per restituire la linea a Gianluca Gifuni. A te Gianluca.
Eccoci qua con il Napoli che è appena passato in vantaggio con scusate.
Prego. E con Politano
al 16° minuto, uno splendido gol, il giocatore da destra è rientrato verso il centro e con il sinistro ha lasciato partire un tiro a giro che si è insaccato alla destra di Turati, che poco prima si era già immolato su Osimhen, lanciato da Zielinski in piena area di rigore. Turati era intervenuto salvando il risultato, ma sul tiro di Politano non c'è stato nulla da fare. Napoli in vantaggio per 1-0, dunque al 19° minuto adesso qui al Maradona, con il Frosinone che gioca e lascia giocare, attenzione a Sulé che vuole imitare proprio l'autore del gol del Napoli, con un tiro a giro dalla destra con il sinistro che però termina di poco alto sulla traversa della porta difesa da Merete. 19 minuti di gioco al Maradona, 1-0 per il Napoli, dunque per effetto del gol segnato al 16° da Politano, splendido gol, e non è nuovo a questo tipo di prodezze il calciatore del Napoli. Devo dire che il Frosinone ha fatto buona parte di questi primi 19 minuti di gioco. Attenzione a Osimhen che viene lanciato in verticale ed è da solo davanti alla porta, entra in aria, il tiro fuori di un soffio alla destra di Turati, il tiro di Osimhen che era solo, totalmente solo davanti alla porta del Frosinone, e ha cercato di piazzare il pallone alla destra di Turati, raso terra, e lo stesso è terminato di pochissimo al lato. Ma un'azione ghiotta per il Napoli per raddoppiare è stata fallita proprio in questo istante da Osimhen, che è molto attivo, però vi raccontavamo della incursione in area di rigore sul lancio verticale di Zielinski con la parata di Turati poco prima del gol di Politano. Adesso è proprio Turati che con i piedi dall'esterno dell'area di rigore tenta di lanciare Sulé, pallone troppo lungo direttamente tra le mani di Meret. Il Frosinone non fa barricate, non si difende, gioca la partita, la sta giocando e ha giocato anche abbastanza bene, discretamente bene questi primi 20 minuti, mettendo anche in apprensione a volte la retroguardia del Napoli. Il Napoli va a nozze di fronte a una squadra che ti lascia spazi e che gioca, ed è infatti la squadra azzurra gli spazi li sta trovando. La partita è anche gradevole perché ci sono capovolgimenti di fronte continui come questo, con il Frosinone che si imbolla verso l'area di rigore del Napoli. Attenzione a questo pallone al centro nella zona di Brescianini, l'anticipo di Ostigar dall'ultimo momento con il pallone in fallo laterale all'altezza della bandierina alla destra della porta difesa da Meret. Seguiamo questa azione del Frosinone, poi cediamo nuovamente la linea allo studio quando siamo al 21° minuto del primo tempo, con il Napoli in vantaggio per 1-0 per effetto del gol segnato al 16° minuto da Politano. Con le mani adesso è Valeri che riceve il pallone al centro per Barrencea, ancora Valeri, siamo all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore della Napoli, il cross in piena area, l'anticipo di testa è di Rachmani, attenzione a questo tiro dal limite di un calciatore del Frosinone, dovrebbe essere Mazzitelli, che termina però qualche metro alla sinistra della porta difesa da Meret. 22 minuti di gioco al Maradona, 1-0 per il Napoli, ha segnato Politano al 16° è tutto per il momento, linea allo studio.
Allora sì, grazie Gianluca, ci rivediamo, riascoltiamo, anzi a brevissimo per gli altri aggiornamenti dallo stadio Diego Armando Maradona. Peppe, un politano che si conferma in uno strepitoso livello di condizione.
L'avevamo in qualche modo preconizzato, sì. La pressione del Napoli stava diventando asfissiante, aggiungiamo a quello che ci diceva Gianluca anche la clamorosa occasione fallita da Østigard da pochi, sì, metri dalla porta, sparacchiato sopra la traversa tentando una torsione di 180 gradi. Un Napoli in controllo della partita. L'azione di Osimhen solo davanti al portiere nasce da un rilancio di Meret sul quale il difensore cicca completamente il colpo di testa e lascia praterie libere ad Osimhen. Il Napoli adesso però non deve gigioneggiare, deve piazzare l'1-2 che deve chiudere la partita, bravo, perché il Frosinone poi quando sale adesso per esempio sta attuando un pressing che parte addirittura sulla linea difensiva del Napoli, può diventare pericoloso e guai a riaprire una partita che il Napoli ha messo subito sul binario giusto.
Tra l'altro voglio segnalare che era previsto il primo quarto d'ora di silenzio da parte delle curve che infatti non hanno sostenuto gli azzurri, non hanno accompagnato.
Ancora Osimhen, attenzione, uno contro un avversario, prova a superarlo in velocità, vediamo se sterza, no, prova la conclusione in diagonale ma viene contratto dalla difesa della formazione ciociara, schierata in un giallo totale mentre il Napoli veste l'azzurro Napoli. Viva Dio, due squadre che giocano con le maglie che corrispondono ai colori sociali, anche questa, ahimè, Manuela, sta diventando una triste realtà,
di
quella del marketing che stravolge persino i colori. Questo invece è davvero molto bello.
Infatti dicevamo che dopo 15 minuti invece lo stadio ha ripreso, meglio le curve, gli ultras hanno ripreso a tifare, ovviamente grande esultanza da parte dei tantissimi presenti al Maradona, oltre 50.000 i tifosi nell'impianto di fuorigrotta al gol di Politano, ricordiamo assist di Giovanni Di Lorenzo, il capitano tanto contestato, devo dire, nelle ultime partite, ma non tanto dalla tifoseria quanto proprio insomma le stesse pagelle sono state piuttosto severe, certo, ma bisogna dire che hanno avuto sicuramente un rendimento all'altezza dei suoi standard, come del resto un po' tutti i suoi compagni. Io trovo davvero difficile nella stagione in corso andare a trovare un calciatore che abbia fatto estremamente peggio degli altri, perché tutti hanno reso in maniera molto inferiore rispetto alle aspettative.
Tu parlavi di Politano, io aggiungo Di Lorenzo nel ragionamento, aggiungo anche Meret, ovviamente sono osservati speciali di Spalletti che ricordiamo è in tribuna famiglie, quella diciamo riservata appunto ai familiari degli atleti, agli ospiti degli atleti e non in tribuna autorità, e che segue ovviamente le potenzialità degli azzurri. Conclusione a giro di Kvaratskhelia, parata a girone Vetturati, ma ripeto, Kvaratskhelia riesce ad arrivare molto molto facilmente al tiro a giro dal limite dall'aria e il suo difensore non lo tiene in nessun modo, quindi bene così, però bisogna adesso affondare il colpo. Ciao Emanuela, ti scrive
Giovannino Grandarabia,
servizio automotive,
esatto, coppia inedita, ci dice Giovannino Grandarabia, che è un affezionatissimo ascoltatore degli speciali di Marte Sport Live. Peppe, devo dirti che lui commenta tutta la partita insieme a noi, lo ringraziamo, bravo, perché bravo, ci fa tanta tanta compagnia, e dice buongiorno e buona partita a tutti, coppia inedita quella Castelli-Iannicelli, insomma sì, una coppia inedita, insomma vi piace questo nuovo assortimento.
Ma che bel Castelli Marcondi Rondi Rondella eccetera eccetera.
Tra l'altro i nostri cognomi hanno una destinazione uguale, quindi insomma si possono fare
immagina
anche
se sciaguratamente ci fossimo sposati, dico sciaguratamente per te, io sarei stato l'uomo più felice del mondo. Immagina, le famiglie Castelli Iannicelli, ci voleva un manifesto per poter fare le partecipazioni. Poi Emanuela, cioè lunghissimo, anche Giuseppe non scherza, quindi
infatti sì,
molto meglio Mary Jane si sposa,
è più educata sicuramente,
è più aggarbata insomma,
un po' più educata,
cooling break, ecco questo è interessante, ecco, sì. Siamo al 25esimo, l'arbitro assegna un cooling break, cioè consente alle squadre di ristorarsi, di abbeverarsi, reintegrare i liquidi, riidratare il corpo, e ovviamente anche l'occasione per Calzona di dare qualche indicazione alla squadra. Credo che il tecnico chieda maggiore maggiore precisione, soprattutto e velocità nei passaggi, e più cattiveria sotto porta. Credo che il Napoli, se vogliamo trovare un difetto in questi primi 25 minuti che vedono gli azzurri in vantaggio per 1-0, sia proprio quello che sotto porta non è stato forse cattivo come la partita avrebbe potuto consentire. Infatti Calzone, abbiamo visto, stava parlando con Anghissà, adesso scorrono le immagini che riavvolgono il nastro della memoria e mostrano, diciamo, le varie occasioni che si sono determinate sul terreno di gioco. Cure break dunque per le due formazioni.
C'è un messaggio molto interessante da parte di Giovanino Grandarabbia stesso, è del tutto evidente, come già scritto in settimana, dice che questa squadra aveva un conto aperto con la proprietà, mai mettersi i giocatori contro, mai. Conto che ha saldato Calzona nell'intervallo della partita col Monza. De Laurentiis dovrebbe fargli una statua in quel di Castelvolturno. Ora, al di là del fatto che io non credo mai che un giocatore giochi contro la propria squadra, contro se stesso, ogni giocatore è un'azienda, quindi io reputo molto complicata questo tipo di interpretazione, dico la verità. Qualsiasi problema ci possa essere, ma è come se io mi mettessi, ho un diverbio con gli editori di Radio Marte, impossibile perché sono spettacolari, però al di là di questo e mi metto qua in diretta a fare brutte figure, cioè, ma voglio dire, mi sembra veramente assurdo. Dai, io non ci credo. Detto questo, però, il fatto che ADL, che De Laurentiis, no, debba fare a Calzona una statua in quel di Castelvolturno,
non esageriamo,
io voglio
dai.
Chiedere però il tuo parere, no, in merito a questa figura, quella di Calzona, da cui ci si aspettava tanto perché 4-3-3 consolidato, conosce l'ambiente, eccetera. Fin qui tirami le tue somme, no, dell'operato di Calzona a Napoli, considerando ovviamente la stagione complicatissima e la condizione in cui ha trovato la squadra.
Ma secondo me non raggiunge ancora la sufficienza Calzona, cioè io ho visto per esempio la partita con l'Atalanta che davvero mi ha fatto cascare le braccia. Tutto sommato è stata persa a Barcellona occasione stratosferica per passare il turno, perché certo il Barcellona è il Barcellona, però era rimaneggiatissimo e il Napoli avrebbe secondo me potuto e dovuto fare di più e meglio. Per me in questo momento Calzona ancora non raggiunge la sufficienza. Diverso se in questo finale di gara, avendo la squadra tutta completamente a disposizione per la settimana tipo, come si suol dire, non riesca poi a raggiungere il traguardo europeo e soprattutto l'Europa, quella della Champions, che è certamente più succulenta ed importante. Allora lì il giudizio cambierebbe. Direi che complessivamente i tre allenatori che si sono avvicendati, nessuno dei tre ha raggiunto la sufficienza. Garcia per certi aspetti, Mazzarri per altri. Mazzarri è stata una scelta pessima, anche se ovviamente è stato generoso a mettersi a disposizione. Adesso però c'è un po' di apprensione, perché ragazzi,
da parte degli
ragazzi, c'è un contattino pericoloso in aria.
Rachmani,
questo è parente stretto di un calcio di rigore, ecco. E infatti l'arbitro assegna calcio
infatti
di rigore.
Ammonito Rachmani, ammonito Rachmani. Andiamo a riguardare un attimo l'azione, perché stavamo
che salterà
qui
il prossimo turno.
Esatto, perché era diffidato insieme ad Osimhen, Mazzocchi e Lobotka, sono questi giocatori diffidati, Rachmani quindi, e questo non è un fatto positivo, soprattutto in considerazione dei grandi problemi difensivi che sta avendo la squadra. Insomma, perdere una pedina come Rachmani, che comunque ha dato il suo contributo,
è in
anche
corso
con
il
errori,
check, ma mi sembra che l'arbitro sia molto determinato,
check cover.
E quindi direi che mi sembra corretta la decisione dell'arbitro, onestamente mi sembra assolutamente corretta. Rachmani è stato molto ingenuo e il Napoli adesso si trova con un calcio di rigore. Mary J ci ricorda la pubblicità, assistiamo all'esecuzione del calcio di rigore, Mary, esatto. e poi andiamo in pubblicità
per forza. Ubi Maior, dobbiamo chiedere scusa agli sponsor. C'è proprio un momento importantissimo della partita, si sta disputando il 30° minuto di gioco di Napoli-Frosinone, il risultato è sull'1-0 per il Napoli, gol di Politano al 16° minuto su assist di Lorenzo, ma adesso c'è il Frosinone che è chiamato a battere il calcio di rigore. A te Peppe.
La parata di Meret, la parata di Meret. Ah, molto 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 bene, parata netta di Meret. Andiamo in pubblicità,
la pubblicità
e poi vi raccontiamo
fortuna
tutto.
Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati alle 13:04 e siamo prontissimi per tornare allo stadio Diego Armando Maradona, dove abbiamo Gianluca Gifuni. A te Gianluca.
Minuti di gioco, 1-0 per il Napoli alla Maradona sul Frosinone per effetto del gol segnato al 16° da Politano, splendido gol, ma alla mezz'ora, 4 minuti fa, il Frosinone ha avuto una ghiottissima occasione per arrivare al pareggio. Che dire, lanciato in porta in area di rigore è stato atterrato da Rachmani, ammonito e quindi sarà squalificato perché era diffidato. Calcio di rigore fischiato dal direttore di gara, dal dischetto è andato Sulè che ha tirato in maniera debole alla sinistra di Meret che si è disteso e ha parato il penalty, per cui nulla di fatto, il Frosinone fallisce il calcio di rigore che poteva riportarlo in parità e dunque il Napoli vince ancora 1-0. Un minuto fa un'altra azione degli azzurri molto pericolosa, una girata di testa di Zielinski a pochi metri dalla porta è terminata di poco all'altro. Viene avanti il Napoli con Zielinski proprio che viene atterrato da Sulè nella tre quarti campo del Frosinone, resta a terra Zielinski, il direttore di gara fischia un calcio di punizione a favore degli azzurri quando siamo al 35esimo minuto del primo tempo con il Napoli in vantaggio per una rete a zero. Si rialza il giocatore polacco del Napoli in scadenza di contratto e quindi in procinto di dare l'addio alla maglia azzurra. L'arbitro Fabbri si assicura che tutto sia a posto e consente al Napoli di battere un calcio di punizione. Mario Rui a testa per Østigard che allarga verso Di Lorenzo che cede il pallone nuovamente ai due centrali del Napoli, Rachmani e poi ancora Østigard che la restituisce a Di Lorenzo a destra. Non ci sono spazi, il Napoli è costretto a manovrare nella propria metà campo in questa fase con Anghissà che arretra verso Rachmani e poi va a prendersi il pallone Lobotka che tenta di verticalizzare nella zona di Politano, non ci riesce, riconquista il pallone il Frosinone con Brescianini, attenzione al tiro dal limite di Chedira, parata di Meret, ma ancora il Frosinone con questo cross pericolosissimo, libera tutto Anghissà con una rovesciata e poi c'è il fischio di Fabri che ferma il gioco fortunatamente, ma Chedira dal limite aver impegnato Meret in una difficile parata, non difficilissima ma comunque impegnativa. E dunque il Frosinone continua a giocarsi la partita e continua però a lasciare spazi al Napoli che non deve sbagliare come in questo caso la misura dei passaggi, deve sfruttare tutte le occasioni che la formazione di Francesco le dà al Napoli. E adesso viene avanti il numero 19 Dortea, anzi è Sulè, affrontato da Mario Rui, si accentra, entra in area il numero 18 della Frosinone, scuola Juventus, il tiro dal limite del numero 36 Martinelli viene parato da Meret facilmente, può ripartire il Napoli con questo disimpegno, pallone a Di Lorenzo all'indietro per Rachmani che spara oltre la metà campo del Frosinone nella zona di Osimhen, ma è Okoli che però intercetta il pallone, lo cede a Brescianini che allarga Zortea a destra, vertice destro dell'area di rigore del Napoli, il cross dall'altro lato verso Valeri, il contro cross di Valeri viene deviato da Di Lorenzo non senza difficoltà, oltre il fondo e dunque in calcio d'angolo, 37 minuti di gioco e Napoli in vantaggio per 1-0 sul Frosinone, ma in questa fase del match, dopo il penalty sbagliato dai frosinati alla mezz'ora, sta soffrendo il Napoli, anche perché non riesce a disimpegnarsi a partire in contropiede con ordine e attenzione a questo tiraccio di Martinelli dal limite dell'area che al volo spedisce il pallone direttamente in curva. 37 minuti di gioco nel corso del primo tempo al Maradona, 1-0 per il Napoli, ha segnato Politano al 16esimo. È tutto per il momento, linea allo studio.
Grazie a Gianluca Gifuni, ci ricollegheremo con lo stadio Diego Armando Maradona tra qualche istante. Nel frattempo insomma Peppe, bisogna dirlo, il Napoli ha cominciato a subire, con me è anche comprensibile perché adesso il Frosinone cerca di rosicchiare almeno di rimettere i conti in pari e tra l'altro brucerà anche tanto aver sbagliato il calcio di rigore, aver fallito il calcio di rigore parato da Meret a Sulè. Secondo te adesso il Napoli come deve reagire a questa? Tra l'altro dovrebbe essere rinvigorito, no? Dalla parata dello stesso portiere Meret.
Ho l'impressione che il Napoli non sia stato rinvigorito, anzi infatti sia rimasto un po' scioccato, un po' sulle gambe, come un pugile che becca il primo colpo violento dell'incontro ma non capisce che deve cambiare strategia, perché il tema tattico, scusate, della partita è decisamente cambiato. Adesso è il Frosinone che fa la partita, ovviamente deve cercare di recuperare, attenzione a questa palla
che filtra in aria ma senza che nessuno riesca ad approfittarne in maniera adeguata. Dicevo, è cambiato il tema tattico, il Frosinone è più padrone del gioco, credo che abbia guadagnato anche in termini di possesso palla negli ultimi 10 minuti, e quindi il Napoli adesso deve cambiare registro, deve cambiare atteggiamento, ma ripeto, soprattutto cercare con maggiore incisività e cattiveria nell'ultimo passaggio e nella conclusione a rete di ammontare il proprio vantaggio.
Tra l'altro le partite sono fatte di tanti momenti, no? Sì. Diversi, però il Napoli
questo segmento è decisamente favorevole, esatto, al Frosinone.
Il Napoli ci ha abituato però a troppa discontinuità. Adesso il Napoli in possesso con Anghissà, la difesa frosinata è in effetti ben schierata, non si trovano tanti spazi per diciamo lanciare a porta gli azzurri. In effetti, insomma, c'è Giovannino Grandarabbia che torna sul tema Calzona. Voglio sottoporti, insomma, il suo messaggio, Peppe. Calzona ha fatto un patto con tutti i calciatori fino a fine campionato, altrimenti si sarebbe dimesso e quindi i giocatori sarebbero stati il capro espiatorio. Però guarda, Giovannino, io credo che in questa situazione del Napoli i giocatori non sono un capro espiatorio, i giocatori sono responsabili esattamente come la proprietà, esattamente come gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Napoli. Una stagione da dimenticare, o meglio, anzi, una stagione di cui far tesoro per evitare di commettere gli stessi errori, a partire dalla società che ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare e che non doveva sbagliare, lo ha messo lo stesso patron azzurro Aurelio De Laurentiis, e come diceva Fedele, il direttore Enrico Fedele, in apertura insieme proprio a te, Peppe Iannicelli, è importante che si riparta da questi errori per non commetterli più e soprattutto che si doti il Napoli di una progettualità solida.
Sì, io sinceramente questa retorica dei patti credo pochi. I giocatori il patto lo fanno con il presidente, quando firmano il contratto prendono bei soldi, poi è chiaro che vinto uno scudetto in quel modo tu puoi avere magari un'aspettativa migliorativa, ma da questo punto di vista De Laurentiis è un uomo sempre molto attento a questi aspetti. È chiaro che però a De Laurentiis non piace essere preso per la giacca, cioè quando il procuratore Kvara quasi pretende l'adeguamento, De Laurentiis fa bene a dire amico mio, voi avete firmato un contratto per 8 anni a quella cifra quando Kvara ancora non era nessuno, oggi è diventato un campione apprezzato, vediamo, ragioniamo, ma non è che potete pretendere ipso facto di avere un miglioramento, perché se vale il principio che dopo 10 partite uno può chiedere l'adeguamento, vale pure il principio che dopo 10 partite giocate male magari tu possa immaginare di aver derutato il compenso. Cioè io credo ci voglia anche un po' di equilibrio da questo punto di vista. No, sinceramente questa retorica dei patti è poco utile. Hanno capito tutti però che se continuavano così a sbracare sarebbe stato molto complicato l'anno prossimo per loro trovare magari,
esatto,
un ingaggio migliorativo.
Esatto, no, su questo tipo di analisi, di discussione che hai fatto tu adesso, Peppe, io sono sostanzialmente d'accordo. Credo però che De Laurentiis abbia sbagliato anche questo, il trattamento dei vari calciatori dopo, dal punto di vista economico, soprattutto di Kvaratskhelia, dopo la vittoria dello scudetto, con un Kvaratskhelia che è stato nominato il miglior giocatore della passata stagione della Serie A, quindi io credo che un adeguamento dovesse arrivare un po' prima. Però io sono d'accordo con te che in un mondo normale, dove liga un po' di logica, non è che gli adeguamenti contrattuali arrivino ogni 7-8 mesi come invece
qua siamo ogni 7-8 giorni, cioè bastano 3 partite giocate bene per far aumentare le presenze.
Ma poi tra l'altro non mi piace proprio l'idea che io non ho lo stipendio che vorrei avere e quindi mi metto praticamente in calzini e pantofole. No, assolutamente no, perché questa è una questione di dignità, di professionalità, questi sono dei calciatori professionisti, ragazzi,
soprattutto sono delle aziende, ormai i calciatori non sono più dei singoli atleti ma sono delle aziende molto complesse, è chiaro che devi saperle gestire, esatto, però devono fare anche il loro dovere. Credo sia pronto in rampa di lancio Gianluca Gifuni, perché vogliamo vivere insieme gli ultimi minuti del primo tempo, mancano 2 al 45esimo, io credo che tra cooling break, rigore eccetera ci saranno almeno 4 minuti di recupero, staremo a vedere anche questo. Intanto la linea Gifuni.
Splendida azione di Zielinski che sfiora il raddoppio proprio in questo istante, dopo un dribbling in area di rigore servito da Osimhen, ha tirato di sinistro tra le braccia di Turati, peccato, avrebbe potuto fare meglio il polacco. Alla seconda occasione consecutiva poco fa, il Napoli in vantaggio sempre per 1-0 sul Frosinone qui al Maradona, quando siamo al 43esimo minuto di questo primo tempo. Ricordiamo che alla mezz'ora il Frosinone ha sbagliato un calcio di rigore con Sulé parato da Meretta alla sua sinistra, e che il gol che al momento regala il vantaggio del Napoli è stato segnato da Politano al 16esimo. E questo cross per Osimhen che non arriva sul pallone per effetto dell'anticipo di Lirola proprio all'ultimo minuto, ma è proprio il Napoli che affonda ancora a destra con Politano per Di Lorenzo che si sovrappone in area di rigore, non riesce a agganciare il pallone, lo recupera dunque Ocoli e poi Brescianini che va in aiuto della difesa per perfezionare il disimpegno, viene atterrato da Lobotka a ridosso della propria area di rigore, calcio di punizione fischiato dall'arbitro Fabbri a favore del Frosinone che riparte dalla propria metà campo. La giornata è caldissima, al 25esimo c'è stato anche il calling break, un minuto di pausa per le due squadre per rifocillarsi un po', fa caldo sugli spalti, figurarsi in campo dove il sole batte forte davvero, 26 gradi, temperatura assolutamente estiva di luglio-agosto per intenderci. Napoli che manovra nella propria metà campo in zona centrale con Di Lorenzo per Lobotka, all'indietro per Rachmani, ancora Di Lorenzo in verticale, c'è spazio per il capitano del Napoli che però viene affrontato da Brescianini alle spalle e viene messo a terra, l'arbitro Fabbri fischia il calcio di punizione battuto da Lobotka ma resta a terra Di Lorenzo, dunque il gioco è fermo e non si può ripartire. Ascoltavo con attenzione il vostro discorso su Kvaratskhelia, devo essere sincero, non sta brillando particolarmente Kvaratskhelia in questo primo tempo con il Frosinone, che il Napoli vince ma che da un quarto d'ora, diciamo così, è come se stesse accusando il colpo del calcio di rigore, peraltro poi sbagliato dal Frosinone, è il Frosinone che sta facendo la partita. Adesso in questo finale vediamo se il Napoli riesce a venire fuori con un po' di orgoglio e di forza, oltre che con la manovra in verticale Ostikar per Anghissà che non aggancia il pallone, dunque Mario Rui che però li riconquista di testa, lo cede a Zielinski che lo perde per effetto del numero 20 Lirola che poi subisce il fallo da parte dello stesso Zielinski. Riparte il Frosinone con un calcio di punizione, pallone a destra per Sulé che scambia con Zortea, vertice destro dell'area di rigore del Napoli, ancora Sulé che tenta di entrare in aria, in zona E ci riesce, affrontato da Ostigard, il cross in area piccola, perché dire, l'anticipo provvidenziale di Rachmani all'ultimo momento che non consente al pallone di arrivare nella zona di Khedira a due metri dalla porta. Pallone adesso ancora per il Frosinone con Barrencea che manovra al centro, allarga per Mazzinelli e Ocoli che sposta il pallone a sinistra per Valeri che commette fallo su Di Lorenzo e dunque nulla di fatto, sono tre minuti di recupero concessi dall'arbitro Fabbri in questo primo tempo e per il cooling break e per il gioco che si è fermato per almeno un minuto e mezzo quando Osimhen e Turati sono rimasti a terra dopo un'uscita del portiere del Frosinone proprio su Osimhen lanciato in porta. Adesso il gioco è fermo, c'è un fallo laterale a favore del Napoli all'altezza della propria tre quarti campo, spostati a destra nella zona dei distinti per intenderci, è Di Lorenzo per Rachmani che poi lascia proseguire Meretta, ancora di Rachmani che è costretto a lanciare lungo per effetto del pressing di Khedira nella zona di Anghissà che di testa tenta di servire Osimhen ma aggancia perché capisce tutto, aggancia il pallone Politano che si molla sulla destra, è affrontato da Ocoli, non riesce a girarsi l'autore del gol che al momento regala il momentaneo vantaggio al Napoli, dunque è costretto a dare il pallone all'indietro a Lobotka che poi allarga dall'altro lato a Ostica che stoppa il pallone con il petto e a sinistra serve Mario Rui, si sovrappone Kvaratskhelia, riceve all'altezza della linea di fondo campo, all'altezza delle panchine, perde il pallone perché si intestardisce in un doppio dribbling ancora una volta il giocatore della Georgia e quindi nulla di fatto, può riprendere in mano il gioco con un fallo laterale di Zortea il Frosinone all'altezza delle panchine, pallone a Barrencea che poi allarga per Valeri che supera Di Lorenzo e poi al centro serve Mazzitelli, viene avanti il numero 36 del Frosinone, serve Zortea dall'altro lato affrontato da Mario Rui, riesce a superare Mario Rui, entra in area Zortea, attenzione a questa azione del Frosinone ma recupera molto bene il portoghese del Napoli e dunque sbroglia una matassa intricata, serve Kvaratskhelia che non riesce a superare Barrencea e dunque nulla di fatto, pallone in fallo laterale per il Napoli all'altezza della panchina del Frosinone, dunque a metà campo è Mario Rui che andrà con le mani a battere questo fallo laterale, lo fa a beneficio di Kvaratskhelia che stoppa il pallone, affrontato da Lirola, allarga molto bene a destra per Di Lorenzo che viene avanti, c'è spazio, supera la linea centrale del campo il capitano del Napoli, poi serve Politano a destra, viene avanti Politano affrontato da Valeri, lo scambio con Anghissà, su di lui c'è Okoli, non lascia spazio il Frosinone di Di Francesco, termina a terra Okoli perché Anghissà inavvertitamente lo ha colpito con una gomitata e dunque c'è un calcio di punizione a favore del Frosinone nella propria metà campo. Quando siamo praticamente allo scadere dei minuti di recupero di questo primo tempo, il Napoli è in vantaggio per 1-0 sul Frosinone per effetto del gol di Politano al 16° minuto. Antonio Petrassolo, una battuta al direttore di napolimagazine.com: Napoli convincente a tratti, soprattutto nella prima mezz'ora, adesso un po' meno.
Sì, è come se il rigore avesse un po' stordito gli azzurri che stavano dominando fino a quel momento, poi per fortuna Meret.
Nel frattempo finisce il primo tempo, molto bello il gol di Politano sugli scudi Osimhen, un po' in ombra Kvaratskhelia.
Sì, un po' in ombra Kvara, però Osimhen si è divorato un gol a tu per tu con Turati, veramente incredibile, quindi peccato perché poteva essere un raddoppio giusto. E poi, a dir la verità, mi aspettavo qualcosina in più nel finale, perché la reazione dopo la bella parata di Meretta, anche se insomma è stato un rigore irresistibile quello di Sulé, però restano i dubbi anche sul penalty, perché molte polemiche sul tocco presunto tale di Rachmani su Khedira, ma si poteva fare qualcosina in più, però si può essere soddisfatti rispetto all'andamento generale in questa stagione.
Grazie ad Antonio Petrazzuolo, direttore di napolimagazine.com. Mi sentite?
Sì, Peppe Giannicelli,
sì. Emanuela Castelli, sì.
Sì, Gianluca, ti sentiamo, ti ridiamo la linea tra qualche istante perché abbiamo il treno della pubblicità che ci sta per investire, vogliamo metterci la pelle al riparo, Gianluca, quindi torniamo da te tra qualche istante, noi vogliamo in pubblicità 180 secondi e siamo da voi a tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Le 13:24, intervallo della partita valida per la 32esima giornata di campionato di Serie A tra Napoli e Frosinone. Napoli vince per il momento, il risultato è fermo sull'1-0, gol splendido di Politano su assist di Lorenzo, ma noi ritorniamo immediatamente allo stadio Diego Armando Maradona. A te Gianluca.
Eccoci qua in diretta dal Maradona, alla fine del primo tempo il Napoli vince 1-0 per effetto del gol di Politano al 16°. Il Frosinone alla mezz'ora ha sbagliato un rigore con Sulé che ha tirato, cioè non in maniera irresistibile, bravo Meretto comunque a distendersi alla sua sinistra e a bloccare il pallone. Pasquale Tina, inviato della Repubblica, insomma il nostro inviato a Castelvolturno quotidianamente, come in tanti sanno. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Gianluca.
Allora, un Napoli, volendo racchiudere tutto in il primo tempo in poche parole, un Napoli a tratti piacevole nel corso della prima mezz'ora, poi si è smarrito dopo il rigore sbagliato dal Frosinone.
Sì, il Napoli ha fatto molto bene 25-26 minuti, insomma, ha avuto, oltre all'occasione di Politano, Osimhen ha avuto due palle per segnare, una che ha tirato addosso a Turati dalla distanza ravvicinata, l'altra secondo me molto clamorosa perché Romagnoli sbaglia l'intervento di testa liscia, lui è da solo al portiere e calcia fuori. Poi c'è stato una decina di minuti in cui obiettivamente il Napoli ha sofferto la spinta del Frosinone soprattutto sugli esterni, molto bene Zortea, più di Valeri, il Frosinone ha giocato soprattutto a destra, quindi con Zortea Sulé, anche Khedira non mi è dispiaciuto onestamente. Dopo il rigore il Napoli ha avuto un'altra occasione per chiudere la partita con Zielinski, però.
E quella è stata anche clamorosa, un bel dribbling, però ha tirato male poi.
Sì, debole, in maniera molto debole. Ed è evidente, insomma, che mi sembra una partita ancora aperta in bilico. Insomma, il Napoli dovrebbe provare a chiuderla nel secondo tempo, appena possibile, perché il Frosinone quando attacca può creare qualche apprensione. Sicuramente adesso credo che Frosinone provi ad alzare un po' il baricentro, ad alzare un po' il pressing, quindi teoricamente il Napoli avrebbe lo spazio in profondità con Osimhen.
Che succede a Kvaratskhelia? Che insomma è il giocatore che manca in questo, è mancato in questo primo tempo certamente al Napoli.
Sì, ha cominciato benino, ha fatto un paio di dribbling, ha saltato un paio di molto semplicemente gli avversari, poi si è un po' spento. Secondo me lui sottotono, anche Anghissà, secondo me ha fatto molti errori in fase di impostazione. Secondo me se cresce Anghissà la partita pure si mette in una determinata maniera. Un buon Napoli, non un Napoli eccezionale, che però deve chiudere la partita per evitare, insomma, la beffa che in questo campionato abbiamo vissuto tantissime volte raccontando il Napoli.
Secondo tempo non credo che ci saranno cambi, no? Calzona comincerà come all'inizio del primo e poi vedremo.
Sì, no, credo che cominci lo stesso 11, che ha fatto anche abbastanza bene onestamente, e poi vedremo. Oggi c'è una variante, infatti se hai notato dopo 20 minuti c'è stato il cooling break, no? Perché comunque fa abbastanza caldo, è proprio la primo caldo della stagione, quindi magari devi eventualmente valutare, insomma, come sta qualche giocatore sotto questo punto di vista.
Grazie a Pasquale Tina, impostazione della Repubblica, e buon lavoro. Tra poco saremo più tardi saremo da lui, noi nel frattempo ci avviciniamo, sapete a chi? A Marcello Altamura, che fuma il sigaro sulle scale della tribuna stampa. Cronaca di Napoli, caro Marcello, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
È un Napoli che ti è piaciuto almeno a tratti in questo primo tempo?
Ma è piaciuto il risultato fondamentalmente, perché
il gol di Politano, magari
di Politano, diciamo che il Napoli deve, secondo tempo, deve cambiare un po' atteggiamento, perché ha avuto delle occasioni, almeno tre occasioni pulite, però il Frosinone l'ha graziato sul rigore, perché l'esecuzione di Sulé mi è sembrata, insomma, un po' rivedibile, ecco, e quindi diciamo che bisogna mettere in sicurezza questa partita, cercare di giocare in maniera più propositiva, perché poi a lungo andare, se ti fai chiudere dal Frosinone, che comunque pressa, ha fatto anche una partita dispendiosa, e temo che il gol lo puoi beccare.
Così come potresti fare il secondo, perché insomma Osimhen e Zielinski hanno avuto occasioni ghiotte per raddoppiare, vero?
Sì, sicuramente Osimhen ne ha avute due clamorose, quella in contropiede, ma penso anche a quel tocco ravvicinato, Zielinski lo stesso, però in questo momento il Napoli deve capitalizzare le occasioni, non si può permettere di sprecare occasioni da gol, perché questa partita è di capitale importanza, portarla a casa, e non puoi permetterti di bucarla.
Chiedo anche a te di Kvaratskhelia, visto che se ne è parlato tanto anche in studio, ne hanno parlato Peppe Iannicelli e Emanuela Castelli in studio, prima Pasquale Tina, insomma, e lui è venuto a mancare certamente in questo primo tempo, il suo sostegno, il suo apporto. Continua a intestardirsi sui doppi, tripli dribbling e a perdere il pallone.
Sì, ma devo dire che è un po' mancata anche, come dicono quelli bravi in tattica, la catena di sinistra, perché anche Mario Rui non è che l'abbiamo visto più di tanto, quindi il Napoli ha fatto gioco soprattutto sul lato destro.
Forse Zortea e Sulé ti mettono in difficoltà nella destra del Frosinone, sinistra del Napoli non riesce ad operare, insomma.
Sì, sicuramente, e Kvaratskhelia effettivamente si è un po' intestardito, ma è già da un po' di partite che, non voglio dire gioca da solo, ma tende sempre a cercare la giocata individuale, e speriamo che magari nel secondo tempo il Napoli possa sfondare un po' più a sinistra, perché io credo che dopo aver visto il primo tempo del Frosinone che ha fatto, ha pressato alto e ha speso molto, anche considerato che fa molto caldo, mi aspetto un Frosinone che anche da un punto di vista fisico cali nel secondo tempo.
Eh sì, tu sei a maniche corte. Mentre invece vi ho visto passare Marco Azzi con il giubbino da neve. E quindi, come vedi, è questione di punti di vista.
Però Marco Azzi è più anziano di me, quindi. No, no, beh, scherzi a parte, comunque è un orario in questi periodi per giocare, secondo me, un po' ostico, perché ora comincia a fare caldo a mezzogiorno e mezza, bisognerebbe rivederlo questo orario in alcuni periodi dell'anno.
Grazie a Marcello Altamura di Cronaca di Napoli, noi ci fermiamo, la linea va allo studio, ci ritroviamo qui dal Maradona per l'inizio del secondo tempo di Napoli-Frosinone, punteggio 1-0 per il Napoli, il gol di Politano al 16esimo che al momento decide il match, alla mezz'ora il Frosinone ha fallito un calcio di rigore parato da Alex Merete. Tutto per il momento, linea allo studio.
Grazie a Gianluca Gifuri.
A proposito di calore, Enzo, dalle Canarie, ecco. Ci sono sempre Puerto Rico Mogan, beh, le Canarie poi
poi hanno il pregio di essere isole isoclimatiche, cioè hanno l'identica temperatura per tutto l'anno, fra i 24 e i 28 gradi, quindi è assolutamente perfetta la vacanza e il soggiorno canarino. Immagino che lui ci lavori anche, o spero magari che possa vivere di rendita e godersi semplicemente il sole, le spiagge, i vulcani e quant'altro. Grazie detto Enzo questo, di essere con noi.
Detto questo, 339-666-999-0,
anche noi siamo in quella situazione descritta allo stadio, no? Maniche sì, corte,
io invece,
senza neanche canottiera. Stamattina, udito udito, ho tolto anche la canottiera, non mostro per le evidenti ragioni di decenza sull'183. Tu invece
io ti
col
trovo
ciacco...
informissima, Peppe. Grazie, ma un applauso, perché veramente ci vuole una forza di volontà straordinaria, la stessa che devono avere i calciatori del Napoli per raddrizzare un po' questa stagione. Ma tu ne hai avuta da vendere e puoi dare lezioni.
Sì, assolutamente. Devo dire che anch'io condivido il giudizio sui promossi e ai bocciati. Vorrei dire una parola in più su Meret, che bastono sì, io regolarmente, nonostante le minacce del nostro amico Umberto Chiarieri.
Mamma mia,
quando parli di Meret, quando parli di Meret, bisogna, tu sai bene,
un figlio,
ma di più, ancora di più, insomma.
Giorgio sta al secondo posto praticamente, sì, dopo sì, Meret. Sì.
Però Meret tiene in piedi il risultato, prima con rigore parato e poi col paratone, con il tiro dalla distanza degli avversari.
Questa poi gliela mandiamo, però gliela mandiamo a...
sì, gliela mandiamo, aspettiamo la fine della partita. Umberto, insomma, dicevo, il clichit è uno degli obiettivi, e un altro radiotelespettatore
ne parliamo tra pochissimo. Sì, Pepe, perfetto, perché Mary ci sta per
pubblicità. Vai.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Le 13.34, ultimi minuti di intervallo del match valido per la 32esima giornata di Serie A tra Napoli e Frosinone al Maradona. Le squadre stanno facendo il loro rientro in campo. Il risultato, lo dicevamo poco fa con Gianluca Gifuni, è fermo sull'1-0 per i padroni di casa. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 16esimo minuto di gioco con un bel gol di Politano su assist del capitano Giovanni Di Lorenzo. Poi c'è stato un rigore fallito per tocco di Rachmani, appunto falloso in area su Khedira, rigore fallito, dicevamo, da Sulé, parato da Meret, che tiene in piedi il risultato. Peppe, le squadre stanno facendo il loro rientro in campo.
Mi
che secondo
pare
tempo
che non
aspetti
vi siano cambi nel Napoli, perlomeno ho visto scorrere rapidamente i calciatori, non mi pare ci siano avvicendamenti, almeno per parte azzurra. D'altra parte si tratta soprattutto di aumentare la velocità nei passaggi e di essere più cattivi ed incisivi sotto porta. Il Napoli però deve cercare la rete del raddoppio, perché questo Frosinone comunque si è reso pericoloso in almeno un paio di circostanze, al di là del calcio di rigore poi ben parato da Meret, che adesso prende posto tra i pali. Lobot che anche sa scambiano idee a centrocampo. Ripeto, mi pare di aver visto tutti quelli che hanno disputato la prima frazione di gioco. Condivido anch'io il giudizio su Kvara, devo dire anche servito poco dai compagni in situazioni in cui era abbastanza libero e forse avrebbe potuto meritare maggiore
non
attenzione.
Non ci sono cambi, no, davvero.
Il Napoli conferma il 4-3-3 iniziale, almeno conferma.
Ti aspetti una chance per Raspadori, anche vista la presenza di Spalletti? È un giocatore, una delle prime scelte, no, per le sostituzioni, insomma, per questo Napoli.
Con questo caldo credo che a partire dal 60-65esimo sarà inevitabile immaginare degli avvicendamenti per dare, come dire, nuovo brio e nuova linfa alla squadra. E credo che il primo reparto ad essere toccato, segnatamente appunto toccherebbe a Politano, potrebbe essere proprio quello offensivo.
339-6699-90, tantissimi messaggi che stiamo ricevendo al nostro numero WhatsApp, ne vado a leggere qualcuno. Rigore al Frosinone da rivedere, nel frattempo è iniziato il secondo tempo di Napoli-Frosinone. Rachmani prende prima la palla, ma noi senza VAR, solo check e subito rigore. Di Lorenzo e Mario Rui fuori partita.
Il check c'è stato, però,
c'è stato. Quindi... ciao da Lello da quarto. Poi forse Kvaratskhelia è distratto dalle voci di mercato di rinnovo, oppure preoccupato per la gravidanza della moglie. Forza Napoli, ti posso dire una cosa, ma la squadra vincente, scusatemi se ve lo dico, siete voi ragazzi di Radio Marte, tutti quanti compresi, quelli che stanno alla regia, quindi ovviamente anche la nostra Mary oggi, siete veramente eccezionali, complimenti sempre, ma noi ti adoriamo Giovanni, insomma ti vogliamo veramente bene, vienici a trovare qui a Capodichino alla nostra sede di Radio Marte, tra l'altro da questi studi nuovissimi di Zecca, l'abbiamo inaugurati qualche mese fa, insomma siamo contenti di farvi compagnia e di raccontarvi a modo nostro.
Intanto chi sa pericoloso per Osimhen, sono davanti al portiere, Scavetta!
per pochissimo.
Scametto che stava avviandosi verso la porta, ma interviene un difensore del Frosinone e spazza via. Bellissima la giocata, Anghissà, passaggio al bacio per Osimhen, scavetto su Turati che però la tocca e permette anche al difensore di intervenire tempestivamente e spazzar via la palla.
Sì,
Napoli
Ocoli,
che parte bene dopo un minuto e qualche secondo. Osimhen vicinissimo alla rete del raddoppio, hanno fatto tutto bene sia Anghissà che Osimhen. Attenzione,
bellissimo.
Ancora miracolo di Turati su girata di testa del Napoli. Insomma, è partito bene il Napoli, pronti via, un Napoli assolutamente tambureggiante nei riguardi della porta del Frosinone. L'arbitro ferma il gioco, non ho capito per qual motivo.
I calciatori, vedremo un attimo, vediamo un attimo perché che
mi
cosa
è parso
stessa,
tutto ecco. Regolare, sinceramente sì. non vedo situazioni anomale.
No. Sinceramente non riesco a ravvisare situazioni da attenzionare, no?
Forse avrò voluto dare qualche indicazione generale ai calciatori, sì. Perché in effetti
non
tutto
c'è,
si
non
sta
portando
regolarmente. Napoli comunque è pericolosissimo in due circostanze, prima con Osimhen e poi con Di Lorenzo, girata di testa, Turati bravissimo nel primo caso, nel primo caso ancora bravo Turati che è sugli scudi decisamente perché tocca leggermente lo scavetto di Osimhen e permette, voglio dire, al suo compagno di reparto di spazzar via la palla prima che sbarcasse la linea del 2-0. Comunque ottimo, ottimo l'approccio del Napoli in questa seconda frazione di gioco.
Eh sì, è quello che deve fare il Napoli, è quello che ci aspettiamo dal Napoli campione d'Italia che in questa stagione non ha mai difeso davvero lo scudetto conquistato in maniera mirabile da Spalletti e dai suoi ragazzi. Uno Spalletti, ecco qui adesso in pericolosa voragine, diciamo, però la situazione rientra insomma nei ranghi. Intanto Osimhen prova a intercettare il pallone che era nella tre quarti appunto del Frosinone, ma viene anticipato dai difensori avversari. Si ricomincia con Anghissà che intercetta a sua volta il pallone, che prova a scaricarlo su un compagno ma non trova in avanti lo spazio adatto per lo scarico e quindi insomma è costretto a tornare indietro, poi con Lobotka che ancora addirittura restituisce ad Østigard. È un Frosinone che adesso prova, no, a pressare alto il Napoli, non con particolare aggressività, però insomma distrazioni come queste non ce ne vogliono, non ne abbiamo bisogno. C'è stato Rachmani che ha perso palla in maniera un po' pericolosa restituendola praticamente al Frosinone che adesso si affaccia nell'area azzurra. Pepe,
sì, troppe palle che ballano effetto flipper dalle parti di Meret, sono sempre situazioni estremamente pericolose che il Napoli deve assolutamente evitare. Qui c'è un tentativo di percussione per linee laterali, soprattutto per la linea di fondo, ma stavolta interviene con autorevolezza la difesa del Napoli e cerca di far ripartire l'azione. C'è anche un fallo segnalato dal direttore di gara.
Allora, è un Napoli arrembante, mi è piaciuto, tambureggiante, ha iniziato il secondo tempo con la giusta personalità ed è proprio questo insomma che bisogna fare, no? Per poter portare a casa tre punti che sono fondamentali in ottica classifica, fondamentali in ottica europea. Il Napoli si classifica, si qualifica, voglio dire, in Europa da 14 anni. E no! Meret, un errore incredibile da parte di Meret che favorisce gli avversari con il numero
disastro.
70 che dire, pareggia, e lo stavamo dicendo, Peppe, lo stavamo dicendo, 1-1,
troppe palle brutte.
Sì, ma veramente Meret, ora rivediamo l'azione perché ovviamente insomma da zona ce la riproporrà e davvero insomma che dire, restituisce il pari, diciamo, rimette la situazione in pari. Guarda che fa Meret, cioè, ma Meret compie un errore, lo avevamo appena elogiato per la parata sul rigore di Sulè, ma guarda che rinvio va a fare sulle gambe, sui piedi dell'avversario che poi scarica, sì, diciamo, su Khedira, il quale insacca in rete, sì, alle spalle del portiere azzurro.
E Meret sbaglia. Detto ciò, però, non si può dare la palla al portiere nella ripartenza dal basso con due giocatori all'altezza del dischetto del rigore, cioè due giocatori liberi all'altezza del disco del rigore, cioè sono follie. Ma spazzala in avanti questa benedetta palla, poi ovviamente sentiamo Gifuni appena sarà possibile, perché chiaramente insomma vogliamo anche la reazione del San Paolo a questa azione del Frosinone. Ora ripeto, l'errore materiale è di Meret, ma è la situazione un'azione tattica che non funziona, un appoggio, ripeto, al portiere nella propria area piccola con due giocatori del Frosinone.
Ma veramente è un errore.
Chedira appostati e pronti a intervenire. Cioè, non è possibile, non è assolutamente possibile questa superficialità e questo approccio.
Io sono arrabbiatissima, devo dire, Peppe, condivido il tuo la tua rabbia, insomma, la tua delusione, perché davvero si vedono degli errori talmente marchiati. Cioè, il Napoli poteva segnare il settimo clean sheet della stagione, quindi già questo fa capire, restituisce la dimensione del fallimento,
sì,
della
problemi,
stagione del Napoli,
problemi, certo.
Per una volta non era andato sotto di un gol, era riuscito a mettere subito la partita sui binari giusti, andando in vantaggio al sedicesimo con Politano, poi Meret che aveva parato un rigore sicuramente non irresistibile tirato da Sulé, uno dei maggiori talenti, forse il maggior talento appunto della formazione del Frosinone, e adesso però un errore talmente marchiano che ci deve sempre stare in una partita del Napoli, Peppe. Cioè, il Napoli deve sempre commettere un'ingenuità che permette agli avversari di andare a porta. Questa è una cosa che fa rabbia, immagino Calzona sarà arrabbiatissimo, lo aveva detto anche ai margini della partita con il Monza, è una cosa che mi fa impazzire il modo in cui prendiamo gol, un'azione magari da parte degli avversari, un gol, col Monza era accaduto, due azioni, due reti concesse agli avversari, in questo caso praticamente
il Napoli il gol se l'è fatto da solo,
se l'è fatto da solo.
In questo caso
è un autogol nel vero senso della parola, insomma.
Sono un autogol,
abbastanza sconcertata, devo dire, arrabbiatissima, perché non si può buttare una partita così. Adesso il Napoli dovrebbe mostrare un orgoglio. Però andiamo da Gianluca Gifuni, sì. Grazie Mary, andiamo da Gianluca Gifuni allo stadio Diego Armando Maradona. A te Gianluca.
53esimo minuto che scocca in questo istante, siamo all'ottavo del secondo tempo, il Frosinone come avete già detto è pervenuto al pareggio al quinto del secondo tempo, ma insomma il Napoli ha regalato il pallone a Sulé che poi ha servito Khedira che è andato in rete, sì, per l'1-1, perché Meret e la difesa del Napoli in un disimpegno hanno completamente sbagliato ogni tipo di valutazione, e il Frosinone aveva cominciato comunque all'attacco questo secondo tempo, che era però cominciato proprio nei primi secondi con un'azione molto pericolosa del Napoli, con Osimhen che si era presentato a 2 metri da solo davanti a Turati, praticamente con la porta spalancata, e si era fatto parare però il tiro ravvicinato proprio dal numero 1 del Frosinone, che si conferma uno dei migliori portieri della Serie A per tutta una serie di motivi che poi approfondiremo quando faremo approfondimenti sui portieri. Non è questa la sede, viene ancora avanti però con Mazzitelli, attenzione al Frosinone che lancia Khedira in area di rigore, il tacco di Khedira che intendeva servire sulle ecce era fuori gioco, però gioco fermo e dunque il Napoli può ripartire con Anguissa. E adesso il pallone è al centro per Lobotka che allarga a sinistra per Mario Rui, che serve nuovamente Anguissa nella metà campo del Napoli, in verticale per Zielinski che va a prendersi spesso il pallone in zona arretrata quando davanti non ci sono spazi. Numero 20 del Napoli si destreggia a modo suo e poi allarga per Di Lorenzo che serve Politano che si sovrappone e tenta di superare Valeri, ci riesce accentrando il passaggio per Lobotka, limite dell'area Kvaratskhelia che poi va verso destra con il pallone tra i piedi affrontato da due avversari, spedisce la sfera nella zona di Politano che è al centro e poi Lobotka che allarga a destra per Di Lorenzo, lo scambio tra Politano e Di Lorenzo e poi verticalizzazione Di Lorenzo con il colpo di tacco di Zielinski per Kvaratskhelia e il tiro diagonale dalla destra, vertice destro dell'area di rigore del Frosinone, pallone che viene spedito con violenza sull'esterno della rete dando a qualcuno l'illusione del gol. Nulla di fatto, 1-1 tra Napoli e Frosinone, gol al 16esimo di Politano per il Napoli, di Khedira al quinto del secondo tempo, adesso siamo all'11esimo della ripresa, risultato è di 1-1 e c'è il Frosinone che batte questa rimessa con Turati e con Romagnoli, pallone a destra per Zortea ma il gioco è fermo perché l'arbitro Fabbri ha rilevato una irregolarità e dunque nella metà campo del Frosinone spostati a sinistra con Mario Rui che sta per battere questo calcio di punizione, all'indietro per Østigard che serve Rachmani in linea, allarga a destra per Di Lorenzo, c'è spazio nella metà campo del Frosinone, in verticale per Anguissa affrontato da Okoli che in tackle gli spedisce il pallone in fallo laterale, siamo all'altezza del vertice di destra dell'area di rigore del Frosinone, Frosinone con le mani, Anghissà per Di Lorenzo, il pallone è corto ma Anghissà riesce comunque a riconquistarlo e a servire in verticale al volo Politano, pallone troppo lungo e può disimpegnarsi il Frosinone, batti e ribatti nella tre quarti campo dei frusinati, adesso il pallone è in fallo laterale all'altezza delle panchine con le mani il Napoli e Rachmani, anzi Di Lorenzo che va a battere questo fallo laterale con le mani per Zielinski che è affrontato da Brescianini, riesce da terra a servire Anghissà, c'è fallo su di lui e dunque calcio di punizione in zona abbastanza pericolosa per andare al cross. Siamo proprio all'altezza del vertice di destra della 16 metri del Frosinone, sul pallone ci sono Zielinski e Politano, come sempre o a rientrare Politano o ad uscire Zielinski, vedremo chi si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione. Area affollatissima, tutti in linea, i giocatori in divisa gialla del Frosinone e in maglia azzurra e pantaloncini bianchi del Napoli. Fa caldo, sempre più caldo qui al Maradona, il risultato è bollente, 1-1 tra Napoli e Frosinone, c'è un calcio di punizione quando siamo al tredicesimo del secondo tempo per il Napoli. Dal vertice di destra della 16 metri del Frosinone c'è anche una mini barriera di due calciatori, batte Zielinski ad uscire, attenzione al pallone che viene bloccato però da Turati in presa sicura, nulla di fatto, dunque Napoli 1, Frosinone 1 al tredicesimo minuto del secondo tempo, è tutto per il momento, linea allo studio.
Grazie Gianluca, come sempre puntualissimo, torneremo da te Gianluca Gifuni allo stadio Diego Armando Maradona tra qualche istante, ma ora c'è la pubblicità, pochi secondi e torniamo da voi, 339-666-9990, vi aspettiamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Le 13:51 di questa domenica caldissima al Maradona si sta disputando la gara valida per la 32esima giornata di Serie A tra Napoli e Frosinone, sono fermi al minuto al 60esimo minuto di gioco, il risultato è fermo sull'1-1, gol al 16esimo minuto di Matteo Politano su assist di Giovanni Di Lorenzo, poi un errore dal dischetto da parte di Sulé dopo il fallo in area commesso da Rachmani su Khedira, poi però il Frosinone si porta in parità a causa di un errore difensivo di livello macroscopico davvero da parte della difesa in combo con Meret che sul rilancio praticamente spedisce il pallone, serve un pallone d'oro a Khedira il quale tira in porta sorprendendolo e quindi siglando il gol del pareggio 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona. Peppe Iannicelli con me qui a Radio Marte, insomma che partita è, soprattutto cosa deve fare il Napoli per poter rimettere in piedi.
Intanto deve sventare questa iniziativa del Frosinone, molto pericoloso nell'area del Napoli, è successo un fatto qualche secondo fa che vorrei rimarcare ovviamente in telecronaca come elemento di analisi, radiocronaca come elemento di analisi tecnica, c'era una situazione di gioco in cui Rachmani avrebbe dovuto alleggerire verso il portiere pressato dall'avversario, ha preferito spazzare in calcio d'angolo piuttosto che darla a Meret. Ora non so, ma credo che pesi l'errore compiuto dal portiere. Si riapre tutto il dibattito su Meret, perché lo dicevamo, bravissimo nel primo tempo a tenere in piedi la squadra, ma l'errore è davvero clamoroso, no, quello che ha compiuto e ha permesso al Frosinone di pareggiare. È un errore, ripeto, dopo un figlio di questa scelta scellerata, dico io, di cominciare sempre e comunque l'azione dal basso. Non è detto che sia sempre la migliore soluzione e soprattutto non si può dare palla al portiere e costringerlo a giocare questa palla avendo davanti due calciatori avversari pericolosi come Khedira, che appunto poi ha approfittato della palla conquistata,
gol,
la messa dentro.
Cioè gol, tiro straordinario da parte degli azzurri, il portiere di Kvaratskhelia nella fattispecie da fuori area, ma veramente una bomba da fuori area rilasciata da Kvaratskhelia, il portiere avversario Turati para,
tiro a giro più pericoloso manda, finora sì, di Kvara, potrebbe essere sopra il traversa, segnale della riscossa per il Napoli, ecco, potrebbe essere
una, diciamo, uno squillo da parte uno di Kvaratskhelia che sì, tra l'altro bisogna dire fino a questo momento non è stato straordinario. Ecco,
è gol, ma credo sia fuori gioco.
Vediamo un attimo, sì, è fuori gioco.
La palla finisce in porta, ma mi sembra evidentissima la posizione di fuori gioco di Osimhen. Vediamo adesso.
Vediamo un attimo, insomma.
Però lo abbracciano.
Lo abbracciano, però stanno, diciamo, senza grande entusiasmo. Guardano tutti verso l'arbitro.
A me sembrava evidente la posizione di fuori gioco.
Vediamo un attimo, ovviamente, perché poi diciamo l'autore sarebbe ovviamente Victor Osimhen al momento
inquadrato, tiro dalla distanza, palla che rimbalza. Vediamo la posizione di Osimhen, attenzione.
No,
credo che Osimhen fosse in posizione regolare.
Vediamo un attimo quando parte.
C'era un difensore che rientrava, C'era un difensore che rientrava.
Vediamo un attimo quando parte. Da questa inquadratura non si capisce assolutamente nulla, così come da questa.
Non si capisce assolutamente. Sai cosa mi ha tratto in inganno? Che non c'è stata un'esultanza vera.
Esatto, no, sono rimasti praticamente pietrificati.
Vediamo.
Lo concede. Ma infatti, diciamo, noi abbiamo difficoltà, diciamo, a dirvi la nostra, perché c'è stata un solo replay con posizione agevole, insomma, per poter capire e valutare l'eventuale fuorigioco di Osimhen. L'arbitro comunque concede il gol, quindi tutto regolare.
Tutto regolare. Questo bene, Napoli.
Vediamo dopo se
avevamo
riusciamo...
detto, vedi che sono paragnosta, perché avevo detto che il tiro di Kvara poteva essere lo squillo della riscossa e voilà, ecco la rete di Osimhen. Scusate se me l'abbiamo raccontato non con l'enfasi dovuta, però abbiamo avuto tutti la percezione che insomma qualcosa non andasse, e anche i calciatori in campo non hanno esultato in modo...
Però l'entusiasmo Peppe ce lo restituisce Gianluca Gifoni dallo stadio Diego Armando Maradona. Vai Gianluca.
È stato una Napoli in vantaggio per 2-1, ma lo avete già detto, il gol di Osimhen un minuto fa. Che cosa ha tratto in inganno tutti? Secondo me anche l'effetto ottico di un tiro, quello di Kvaratskhelia sulla respinta dopo il calcio d'angolo dal limite dell'area di rigore, che è rimbalzato a terra e si è avviato verso l'area piccola lentamente. Evidentemente questo l'effetto ottico della lentezza con cui il tiro poi ha raggiunto Osimhen, che sembrava in fuori gioco, ma in effetti mentre il tiro di Kvaratskhelia si avviava verso l'area piccola, insomma, da che era in gioco poteva sembrare in fuori gioco, ma non lo era, per cui solo l'effetto ottico ha ingannato tutti. Ma c'erano 5 giocatori del Frosinone a tenere in gioco Osimhen quando Kvaratskhelia ha toccato il pallone per scoccare il tiro. Quindi assolutamente regolare il gol del Napoli per il 2-1 segnato da Osimhen, e dunque fortunatamente dopo una parte centrale di secondo tempo in cui il Frosinone ha giocato e anche creato occasioni importanti e ha fatto soffrire il Napoli. Devo dire che il Napoli è venuto fuori negli ultimi due minuti, prima con un bel diagonale bolide di Kvaratskhelia dalla sinistra con il destro, che ha impegnato Turati in una parata difficilissima con un colpo di Neri sotto la traversa, e proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo susseguente a questa parata è arrivato il gol del 2-1 di Osimhen. Adesso il gioco è fermo, siamo nella tre quarti campo del Frosinone, vediamo l'arbitro Fabbri che decisioni sta prendendo. Volevo chiedere una battuta a Manuel Parlato di Sport Italia al volo, insomma, Napoli che torna in vantaggio. È una partita da continui capovolgimenti di fronte, a tratti anche piacevole, sei d'accordo?
Sì, assolutamente, anche se il Napoli questa partita ha avuto più occasioni per poterla chiudere, c'è stata quella disattenzione in difesa clamorosa. Io ho visto un calzone indiavolato, imbufalito, perché secondo me proprio, ecco, sta urlando proprio alla difesa, perché sono continui, però da questo punto di vista, le amnesie che sta avendo il Napoli nel reparto difensivo.
Il Frosinone sta facendo soffrire a tratti anche in maniera importante il Napoli. È una buona squadra il Frosinone, e il Napoli che insomma ha qualche lacuna soprattutto nella fase difensiva.
Sì, ma è un Frosinone che lo conosciamo come gioca Di Francesco, tra l'altro qua nemmeno qualche mese fa è venuto a vincere 4-0, quindi è una squadra che ti fa male nelle ripartenze e soprattutto se la sta giocando. È un Napoli che sostanzialmente forse anche un po' il caldo, il primo caldo secondo me si sta facendo già sentire su alcuni calciatori, però ripetiamo, il Napoli la doveva chiudere già nel primo tempo con Osimhen, che questa volta ha messo la palla in gol, ma era veramente sul filo del fuorigioco. Le altre occasioni che ha avuto il nigeriano le avrebbe dovute assolutamente sfruttare, staremmo parlando di un Napoli che già avrebbe messo in cassaforte questa partita.
Grazie a Manuel Parlato, che ha rimarcato le tante azioni da gol del Napoli, che effettivamente avrebbe meritato un punteggio già più alto rispetto al Frosinone, che comunque fino a questo momento se l'è giocata la partita. Il gioco è fermo adesso, i giocatori si rifocillano un po', siamo a metà del secondo tempo, il risultato al Maradona quando siamo esattamente al 24esimo di questo primo tempo è di 2-1 per il Napoli. Culin break anche in questa fase, quindi a causa del caldo che c'è qui sugli spalti e in campo. C'è Nina Mamukadze, che è giornalista georgiana, che insomma ha diciamo così sperato che quel tiro di Kvaratskhelia andasse in rete quando l'ha parato Turati. Beh, è una cosa importante, anche noi l'abbiamo sperato. Ciao Nina, ti piace la partita?
Aspettavo la partita più intensa. Meno male il secondo gol è andata bene, perché abbiamo visto alcuni gol di Osimhen quasi sicuri, anche di Kvaratskhelia, però va bene, per ora sta andando bene.
Quando rinnova il contratto Kvaratskhelia? Lo vogliono sapere tutti e lo sai solo tu.
Alla fine della stagione, per forza devono rinnovare.
Buona partita, ciao Nina.
Anche a voi.
Grazie a Nina Mamukadze, inviata georgiana qui spesso e volentieri allo stadio Maradona. Napoli è in vantaggio per 2-1. Il gioco è ripreso dopo il cooling break in questo momento, e con i piedi Meret, che gioca il pallone insieme a Østigard, rilancia a lungo senza errori questa volta verso Osimhen. C'è l'intervento di Brescianini nella tre quarti campo del Napoli su Anguissa, che è falloso e dunque può nel Napoli usufruire di questo calcio di punizione. Si appresta a batterlo Rachmani, batte lungo servendo molto bene Kvaratskhelia a sinistra sul filo della linea del fallo laterale, vertice sinistro dell'area di rigore del Frosinone, punta Zortea Kvaratskhelia, su di lui anche Barrencea, si accentra il georgiano e poi serve dall'altro lato di Lorenzo, che in verticale serve Politano, che va al cross, attenzione a questo pallone che vaga da Zielinski a Osimhen e poi libera il Frosinone, pallone a Khedira che può andare in contropiede, ma interviene molto bene Østigard, spedisce il pallone oltre la linea del fallo laterale all'altezza delle panchine, dunque fallo laterale per il Napoli. Calzona si appresta a dei cambi, intravedo Caiuste a ridosso delle panchine, quindi ci sarà certamente un cambio per il Napoli adesso. Ecco, no, adesso, questo è il cooling break, ecco qua, prima il gioco era fermo, adesso c'è il vero e proprio cooling break, le due squadre si avvicinano alle panchine per riposarsi. Siamo al 26esimo minuto del secondo tempo, ne mancano 20 più recupero alla fine, 2-1 per il Napoli il risultato, per effetto dei gol di Politano al 16esimo del primo tempo, del pareggio di Khedira al quinto di questa ripresa e poi 5 minuti fa il gol di Osimhen che ha riportato in vantaggio il Napoli. Tutto per il momento dal Maradona, linea allo studio.
Grazie, grazie a Gianluca Gifuni, torneremo da te allo stadio Diego Armando Maradona a brevissimo. Nel frattempo da segnalare anche un giallo rimediato da Mario Rui al 65esimo minuto di gioco per un intervento falloso sull'avversario, non rientrava tra i diffidati Mario Rui, invece capitolo diffidati Osimhen, Mazzocchi e Lobotka al momento, era diffidato anche Rachmani che è stato ammonito nel corso di questa partita, dunque salterà il prossimo match, un altro match da vincere, no? Quello con l'Empoli che sarà una